Tuo Parenzo, sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così?
Perché sono uno stronzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want action?
Cruciani, io voglio pulirmi il culo con la carta igienica della Merkel, ma niente sarebbe più bello che pulirmi il culo con la carta igienica con la faccia di Parenzo. Ah, che bello sarebbe.
Io della zanzara so solo che tu lo ascolti.
E che dicono?
Cose strane.
Iniziamo con Sgarbi? Iniziamo la settimana con Vittorione, dai Parenzo, iniziamo quando parla di matrimonio e di Gesù, matrimonio e Gesù.
Perché non si è mai sposato Gesù? Sarebbe un buon esempio, no? Cioè, perché l'uomo si sposa se Gesù non si è mai sposato? Si chiama imitazione di Cristo perché uno imita il buono, non il cattivo. Si sposano i gay, penso, che è una cosa, è una buona prospettiva per loro, ma non per noi.
Poi qualcuno gli fa la domanda: ma allora ti vuoi candidare a Milano come sindaco? Sentite cosa risponde.
C'è stata la mafia a Salemi, ma non c'è più.
C'era quando lei era sindaco?
No, quando c'era sindaco non c'era affatto. Infatti non sono indagato, perché sono delle teste di cazzo quelli che lo sciolgono. Cioè, lo scioglimento di un comune vuol dire che c'è la mafia. A Quarto c'è la camorra? Non credo. Però se lo inventano, c'è la camorra, c'è dappertutto, la mafia dappertutto. Perché non hanno sciolto il comune di Roma? C'è mafia capitale? Perché sono delle teste di cazzo.
Ma chi sarebbero delle teste di cazzo poi, Vittorio? Chi sarebbero delle teste di cazzo?
E chi ha sciolto il comune, certo.
Allora, sembra che Casaleggio insieme ad altri dei 5 Stelle vogliano mettere una cosa folle, una specie di...
No, sembra.
Sì,
sembra.
Sì, hanno intenzione di, poi ovviamente dopo le polemiche non lo faranno più. Cioè, chi si candida a Roma, chi si candida a Roma e forse anche in Parlamento dopo con i 5 Stelle, se tradisce il movimento dovrà pagare una penale di 150.000 euro. Cioè... si sottoscrive un contratto, non si sa bene tra chi e tra che cosa, tra un futuro consigliere comunale, futuro deputato, futuro senatore, non lo so, il senato non esisterà più probabilmente, e il Movimento 5 Stelle, secondo il quale se tu dici una parola contro Casaleggio, se tu tradisci il movimento, se voti contro il volere, diciamo, dei 5 Stelle,
devi dare 150.000 euro.
Gli devi dare 150.000 euro.
Cioè, allora, neanche le agenzie di viaggi fanno più questo, cioè neanche le agenzie di viaggi, però, neanche i bagni della stazione Termini ti chiedono una cauzione nel caso tu faccia la pipì fuori dal water, amico mio. Questa è la metafora di oggi. Neanche essi della stazione Termini, dove giustamente quando entri gli devi dare una cauzione di un euro e loro ti danno i fazzolettini per
ma io
pulirti.
Infatti il problema è chi ha pensato a una stronzata del genere, cioè primo e secondo, anche se uno sottoscrive una roba in cui è assolutamente privo di ogni significato, di ogni valore giuridico una cosa
di
questo tipo.
Ma è un contratto.
Ma sì, ma un contratto cosa significa? Che se tu dici, se fai un voto contro, se tu dici una parola contro...
No, ma non vorrei fosse questo, non vorrei che addirittura si arrivasse a un contratto tra privati, che quindi a forza di legge, e che questi qui possono poi impugnarlo. Adesso non è le questioni dalle gulenze.
Ma è ridicolo. Sentiamo la Lombardi, che è un deputato, credo, senatore, non mi ricordo, deputato dei 5 Stelle a Roma.
Non è per chi dissente dal programma, è per chi non rispetta il programma. E siccome per noi il programma è un impegno a sacre lettere inciso sul testo, sulle, no, com'era, sulla legge delle 12, su, vabbè, avete capito, quello delle 12 tavole, e per chi non lo rispetta si candidasse con il PD e non per il, con il 5 Stelle, insomma, fondamentalmente.
Ma che vuol dire questo con il pretendere dei soldi o un contratto con i soldi? Poi qual è la legge delle 12 tavole?
No,
la legge delle 12 tavole. Ragazzi, dai, su. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual. Oh, durante il weekend è arrivata come bomba, diciamo bomba, eccetera, nel mondo politico, il tweet del signor Formigoni. Io voglio sottolineare che la cosa che mi colpisce di più in realtà non è il tweet di Formigoni, che parla di checche isteriche, no? Odore della sconfitta su Cirinnà sta procurando crisi isteriche gravi su gay, lesbiche, bi, transessuali e checche varie. Non è bello, poverini. Questo è il tweet di Formigoni, che è stato criticato soprattutto per l'uso della parola checche.
Ti credo.
Ma dai, su, questo è ridicolo. Ma la parola checche, la parola checche è una parola che si usa nel gergo comune per dire checche isteriche. Dai, su, ma
no,
non,
ma
diciamo,
scusami,
cazzate,
ma
veramente.
Sei curioso perché io capisco, quando il linguaggio da bar entra...
Ma non c'entra niente il linguaggio da bar.
Non sono contrario di per sé al linguaggio da bar. Quando il linguaggio da bar entra nelle istituzioni, per bocca di un cattolico, peraltro, un deputato,
no,
cattolico.
Io dico un'altra cosa. Ma che c'entra il deputato cattolico? Il problema vero...
Dovrebbe avere il rispetto e il senso della pietà, se non altro.
Ma
no?
Che c'entra
almeno
la pietà col fatto di chiamare checca isterica qualcuno? Che c'entra?
Beh, non, diciamo, non so se... dottrina cattolica sia previsto l'insulto, ecco, questo io
perché
non lo so,
dire a qualcuno checca è un insulto adesso?
E io a casa mia, sì, poi non lo so, secondo te non lo è?
Dire checca a qualcuno è un insulto? Dire checca, ma ragazzi, ma
saluti,
non bisogna,
dice,
veramente non bisogna esagerare, guarda,
saluti direbbe, vabbè, abbiamo detto semplicemente,
dai,
due,
ragazzi,
lei,
ma dire veramente checca isterica
no,
qualcuno è diventata una follia,
possiamo dire,
cioè,
anche
sì. Cioè, tu sei d'accordo con un paese che arriva a sanzionare la parola checca isterica?
No, purtroppo sanzionare no, perché
allora,
che puoi sanzionare?
Dire
froscio
di merda, allora dire,
storia,
aspetta un attimo,
lettori.
Aspetta un attimo, dire froscio di merda o dire froscio, finocchio, per insultare...
Normale.
No, per insultare una persona, per me non deve essere sanzionato, ovviamente. Poi nel campo sportivo, come abbiamo già detto, può essere considerato un insulto.
Cioè,
ma
in politica no.
No, ma il problema è che quando tu dici checca isterica...
E cosa
che...
vuol dire?
Ma significa, niente, guarda, sono andato a cercarlo, sono andato a cercarlo, no, ma è chiaramente una cosa derisoria, ma non è una cosa, ma non è una, un insulto,
ma perché secondo te la pira si sarebbe espresso,
ma
così,
che me ne frega di la pira, che non sa nessuno, sa chi è la pira,
lo sanno
checca,
tutti chi è la pira.
Omosessuale maschio dagli atteggiamenti molto effeminati, omosessuale checca significa,
ecco,
omosessuale
è
maschio,
siccome
no,
l'ho fatto anch'io la verifica, se tu guardi nella Treccani, che è la più autorevole in assoluto,
no, c'è scritto scherzoso qua,
scherzoso o anche in senso
dispregiativo, ragazzi, non diciamo cazzate, dai,
in senso dispregiativo. Poi la lingua italiana è abbastanza chiara. Comunque, hai visto cosa è successo a Milano, no?
Che è successo a Milano?
Una cosa disastrosa, un disastro, ha vinto un comunista di merda, mi pare, no?
Allora, secondo il filosofo Galimberti, addirittura bisognerebbe sanzionare chi usa la parola checche o froci. Siamo veramente nel mondo della follia. Io ho dato ragione a Galimberti sulla sua magnifica, sulle sue frasi magnifiche a favore dell'adozione gay, sulla scienza, eccetera. Ma qui è una cazzata pazzesca, dai. Non si può dire che chi usa la parola checche e froci deve essere sanzionato. Ma chi se ne frega, dai, su.
Chi usa la parola checche o froci dovrebbe essere, come dire, sanzionato?
Quello sì, assolutamente sì, e quello mi piacerebbe che intervenisse, perché di fatti omofobi ci sono anche delle vittime, soprattutto tra gli adolescenti.
Addirittura parla di Formigoni volgare e bevitore, senti.
Che succede quando il linguaggio della strada o dell'osteria entra nelle sale, nella stanza dei bottoni, nelle sale del Parlamento, Galimberti?
Vuol dire che nella stanza dei bottoni ci sono delle persone volgari e dei bevitori, per usare il linguaggio dell'osteria. Formigoni, nel momento in cui usa questo linguaggio, lascia vedere di che natura è fatta la sua anima, che delicatezza lo caratterizza e che qualità comunicativa possiede. Un vero disastro.
Bah,
stupendo.
Ma sì, ma ragazzi, ma ho capito, ma insomma. È uno contento,
ma
perché
non puoi dire ha
perché...
sbagliato,
no,
no,
ma non, ma sì, ma ha sbagliato se... no, ma secondo quale criterio, ma secondo
ma
quale criterio
è politicamente corretto dire che, non, che alcune cose si possono dire in alcuni contesti,
sì,
che
ma...
un politico per giunta cattolico,
ma che c'entra giunta... perché c'entra cattolico,
questo, cioè, per giunta cattolico,
ma
cioè
io non
uno...
è che dico che non ha sbagliato, dico semplicemente che
cioè... un politico, qual è la differenza tra un politico cattolico e un politico laico? Un politico cattolico dovrebbe, come dire, avere una tensione di portare i valori cattolici nella politica, credo, no?
Vabbè.
No.
Matteo Salvini è con noi, buonasera, buonasera.
Buonasera, ben ritrovati.
Come andiamo? Tenti, tu la parola checca la usi, checca isterica?
No, non mi è mai capitato.
Non ti è mai... Invece frocio? Sì, dai,
no,
frocio, sì, ma
no,
adesso non diciamo, non diciamo ipocrisia, dai, non siamo ipocriti, la parola frocio ogni tanto si usa nel privato, no?
Ho capito, non mi capita di fare altro, se vuoi comincio, però non è, non fa parte del mio vocabolario.
No, la parola comunista di merda, che so, così.
No, ma che c'entra comunista parola... di merda?
No, non lo so, così preferisco tanto per risultare qualcuno.
Per alcuni soggetti preferisco zecca rossa.
Zecca rossa, zecca rossa.
Esempio quelli che hanno riempito Cagliari di manifesti.
Cagliari, che c'entra
Salvini, xenofobo, razzista. Io
ma quello succede, ma succede sempre quello là. Cioè,
ho capito, ma sono tutti figli di papà che, a cui non interessa se io incontro lavoratori con aziende in crisi. Io posso andare anche a incontrare dei bambini dell'asilo che sono per alcuni cretini razzisti.
Ma quello fa parte comunque della, di quello che tu ti porti dietro. Cioè, dove vai c'è qualcuno che ti dice xenofobo, razzista, testa di cazzo,
se
fascista.
Mi dice
se non ci fossero non saresti Salvini.
Testa di cazzo ci sta. Se qualcuno prende a legnate i poliziotti,
vabbè, quello...
usando questa scusa,
se ne occuperà, se ne occupa la polizia. Senti, però devo dirti una cosa, anche tu sei tra quelli, già ne abbiamo parlato una volta, però la polemica è tornata, caro Parenzo, che è tornata la polemica su Elton John al Festival di Sanremo, perché credo che qualcuno del Family Day ha detto, perché si presenterà pare domani con il compagno lì sul palco, cioè con il marito, credo, hanno anche due bambini, magari li porteranno anche sul palco, pensa che scena meravigliosa, Elton John sul palco con i due bambini avuti in California con l'utero in affitto. Secondo te può parlare di coppie di fatto proprio il giorno pare in cui si voterà la legge Cirinà, oppure si deve limitare a fare lo chansonnier?
È un cantante, peraltro bravo, che canti, siccome è su una televisione pubblica, pagata con denaro pubblico, dovrebbe teoricamente la televisione pubblica rispettare le opinioni di tutti, siccome la maggioranza degli italiani è contraria alle adozioni gay, agli uteri in affitto, al genitore 1, 2, 3, 4, se lo fa il canone se lo paga lui.
Cioè tu stai dicendo che se...
Se
Elton John
per sentirmi Pipponi della Litizzetto, di Fazio, di compagnia cantante e devo pure per ascoltare il Festival di Sanremo sentirmi il Pippone sulle adozioni gay. Eh no, grazie.
E dunque che succede concretamente? Se Elton John e il suo compagno parlano come è immaginabile, altrimenti che se lo porta a fare il compagno, cioè sul palco, così per ridere. Cioè adesso non so se saliranno sul palco. Cioè, se parlano di coppie gay o anche di uteri in affitto, tu farai, che ne so, si promuoverà lo sciopero di Sanremo.
Non paga, a parte il fatto che secondo me il canone Rai è un assurdo in generale.
Ma tu
a
l'hai mai pagato?
È un assurdo usare il Festival della Canzone Italiana per fare politica di basso livello.
Dunque non deve parlare dal palco di coppie gay o di utere in affitto?
No, se pensate cosa succederebbe se accadesse il contrario. Se ci fosse un ospite cantante che iniziasse
che dice no alle coppie gay,
famiglia,
che dice no alle coppie gay,
sarebbe la rivoluzione in piazza, vergogna, omofobo.
Che è successo?
Ognuno ha le sue idee.
No, no, sì, quando è successo? Scusami.
È successo il contrario, nel senso che ad esempio un cantante che si chiama Povia ha fatto addirittura una canzone.
Ma quello dopo, mica a Sanremo, dai. Su,
ha fatto Povia, una canzone. Ma che c'entra Sanremo? Non Sanremo? Ha fatto addirittura una canzone che era Luca.
Ma il punto
era
è Sanremo. Ma il punto è Sanremo.
Adesso Povia non può fare le canzoni che crede di fare. Qua siamo su Rai 1, pagata dai cittadini italiani che la pensano in maniera diversa. Quindi non si usi la televisione pubblica per fare pippotti.
Dunque
che
si deve limitare, deve solo cantare e basta.
Canta anche bene, io lo adoro come cantante.
Sì, lo so, ma ce l'hai detto una volta già.
Canta.
Cioè
punto.
Canti e basta, dunque non, nemmeno una parola sulle unioni gay, siamo anche alla vigilia dell'approvazione, o no, o meno, della bocciatura della legge.
Spero della non approvazione,
vabbè,
perché la cosa incredibile è che leggendo, peraltro... Non si parla del circa milione di bambini, di coppie di fatto eterosessuali, che non rientrano in questa fattispecie. Cioè l'adozione, visto che si parla sempre...
Sì,
di
no, ma è una cosa limitata, sì, di casi limitati.
Non
sì.
riguarda il milione di bimbi, figli di coppie di fatto, che in caso di morte di uno dei due genitori non vengono adottati, ma riguarda 200 o 300 bimbi, figli di...
Torniamo subito che parliamo del canone però, fermo.
Traffico veo
la zanzara.
Allora, se Elton John e il suo compagno fanno una specie di pippone, di sermone, dice Salvini, sul palco dell'Ariston domani sera, dove saranno ospiti, non bisogna più pagare il canone.
Guarda, peraltro io domani sera sono a Novara, quindi mi perderò anche la performance.
Vabbè, ma quello...
con la morte nel cuore.
Io non ho capito una cosa, ma tu l'hai mai pagato sto canone?
No.
Non l'hai mai pagato?
No, io l'ho sempre detto.
Sì, questo lo so. Però
detto,
non l'hai mai pagato.
Non penso che sia un reato non possedere il televisore. Io ho detto che potrei pagarlo. Se una parte del canone andasse ad esempio alle televisioni locali, che da nord a sud fanno veramente informazione territoriale, anche
ma comunque,
se
fino adesso
chiede da 20 anni di abolirlo il canone RAI.
Vabbè, tu non, fino adesso non l'hai mai pagato?
Yes.
Non l'hai mai pagato, pur avendo a casa un televisore, immagino.
No, non ce l'ho il televisore.
Non hai il televisore a casa?
No, vabbè, non è in regola.
No, non è in regola, perché in realtà bisogna pagare lo stesso.
Internet,
anche col tablet lo devi pagare, a parte che non ci credo che non
hai il televisore. Anche col videocitofono.
Sì,
dai,
sì,
vabbè.
Anche col tablet lo dovresti pagare. E comunque adesso è legata alla bolletta della luce. Come farai a sfuggire a giugno quando bisognerà pagarlo con la bolletta della luce, scusa?
Ma mi porrò il problema.
Lo pagherai allora, no?
Il televisore se pagare il canone. Ripeto, secondo me è una tassa assolutamente ingiusta.
No, d'accordo, però adesso prescinderà dal televisore.
Sarebbe privatizzata. Se mi compro il televisore...
Ma non c'è più bisogno ormai, è a prescindere dal televisore ormai. La bolletta
ma ormai serve per i bimbi, vabbè che ormai col tablet i bimbi guardano anche Masha e Orso piuttosto che tutti i videogiochi sul computer.
Ma se siccome ti arriverà con la ce l'avrai in indirizzo una casa, no? Arriverai là e ci sarà il
bollettino. Vivo sotto un ponte.
Appunto, arriverai col bollettino insieme al canone. Che fai?
Non ho ancora capito chi non ha il televisore che cosa deve fare quando gli arriva la bolletta.
No, lo paghi lo stesso.
Lo paghi lo stesso. Se uno ti ascolta adesso e non c'ha il televisore, pagare il canone RAI.
Per forza, cioè lo
ma
paghi.
Come per forza? Devo pagare la tassa di possesso sulla televisione senza la televisione.
Ma lo pagherai lo stesso, ma se è legata alla bolletta
altro.
Elettrica, evidentemente prescinde dal televisore.
Ma se la tassa di possesso sul televisore, uno paga il bollo auto, si ha l'auto.
No, ma cambia tutto,
non
è più
auto,
non
paga il bollo auto, cioè,
vabbè, comunque continuerai a non pagarlo lo stesso, se non c'è il televisore non lo paghi.
Ci manca, devo pagarlo per se non ho il televisore.
Se ti arriva la cosa adesso poi vediamo.
Sì, aspetto Parenzo. Comunque no, non so se l'avete vista a proposito di Italia, mi hanno chiamato oggi di questa vigilessa picchiata da un richiedente asilo a Marcona,
in provincia di Venezia. Sì.
E l'hanno condannata a 1 anno e 9 mesi perché ha pestato la vigilessa, ma il giudice l'ha fatto uscire subito.
Sì, vabbè, che è un classico.
Ma come vabbè,
succede cazzo, anche con gli italiani, non è che succede solo...
Ma ti pare normale che uno che pesta un poliziotto, un carabiniere o un vigile urbano esca il giorno dopo? Ma di che paese stiamo parlando?
No.
Di Elton John, delle adozioni gay?
Senti, però...
C'è gente che pesta i poliziotti ed è rimessa in circolazione il giorno
a Roma
dopo.
Avete capito chi si candida per il centrodestra o no? Avete fatto sta riunione o no? Chi si candida?
Sì, abbiamo fatto una riunione
con Berlusconi e la Meloni. Chi si candida?
Proficua, serve l'ok, serve l'ultimo ok di questo candidato che, non essendo stato contattato da me, evidentemente darà l'ok a qualcun altro, quindi non mi permetto di fare io nomi.
C'è Marchini? Che è Marchini?
No, non è Marchini.
Cioè Marchini è stato bocciato da questa riunione?
Sì.
È stato bocciato per il veto di chi? Non tuo, perché mi sembra che...
Basta leggere un giornale.
Sì, lo so, ma voglio che me lo dici, tu. È stato bocciato dalla Meloni, questa è la cosa.
Yes.
È stato bocciato dalla Meloni e dunque un altro candidato. E chi sarebbe sto candidato che è uscito fuori?
Ho capito, t'ho detto che non l'ho contattato io. Per rispetto del candidato e di chi l'ha contattato, aspetto che il sì arrivi da lui. Non faccio il ventriloquo.
Vabbè, comunque adesso poi scopriremo.
Entro la settimana,
ci sarà.
In cui si conclude il carnevale ambrosiano.
Ecco, pure questo carnevale.
Ci saranno i nomi su tutti.
Ecco,
su
Parisi è sicuro? Città. Parisi è sicuro?
Parisi ha un problema societario, fra virgolette, nel senso che ci sono alcuni investitori che doveva contattare, però entro la settimana anche lui scioglierà le riserve, quindi io tifo
90%.
Appassionatamente per il sì.
Sì, ho capito. Tu sai che è romano, sì.
A Milano vi conviene puntare su un cinese.
Vive però a Milano e lavora a Milano da anni, poi uno può essere nato
romanista,
a Roma,
romanista, romano, romanista, ex socialista. Io dico
Io mi occupo dell'oggi. Io ho uno che si candida a fare il sindaco di Milano, chiedo: che progetti hai per i quartieri popolari?
No, ma dico così.
Per l'abilità, per la sicurezza, per l'area dell'Expo, e se mi convinci puoi essere romanista, laziale, veronese o atalantino.
Non è importante, vabbè. Non è importante.
Secondo me a Milano vi conviene puntare su un cinese perché è più facile. No, ma veramente voi candidate un cinese e intanto fate una grande operazione politica di apertura.
Ma guarda, il problema, lo dico agli amici del PD, non è che votino dei cittadini cinesi, perché ce ne sono di molti integrati, ma che voti gente che non parla una parola di italiano. Qua siamo alla prova.
Vabbè, ma il 3%, alla fine è il 3%, dai.
Sì, vabbè.
Senti, ma dobbiamo chiudere, va. Ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Matteo, ciao. Ci sentiamo dopo, 19:15 800 24 00 24.
Cruciani, sei proprio un cretino, sei.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio?
No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
La Zanzara.
Siete dei maledetti bastardi schifosi, perché io, appena uscita dal lavoro, ho deciso di intraprendere la strada più trafficata di Verona con la fiera solo per avere la scusa di ascoltare la Zanzara. Siete degli stronzi.
Ciao Cruciani, ti ascolto da New York, sono seduto davanti al Flatiron Building in pausa pranzo, mangio un panino al prosciutto e ascolto la Zanzara. Ah, siamo al top!
Allora, adesso vi faccio incazzare un po', ci sono alcune voci raccolte dalla 7 di parlamentari dell'ARS, quel organismo parlamentare siciliano, una specie di parlamento vero e proprio, cioè l'Assemblea Regionale Siciliana, che a mio parere va soppressa. Va soppressa per incapacità totale di governo dell'isola, per incapacità comprovata di governo dell'isola. Va soppresso. In Sicilia ci vuole un super commissario per 20 anni, per 30 anni, che decida solo lui, senza elezioni, eccetera, eccetera. Allora vi faccio sentire un signore che si chiama Vincenzo Vinciullo, che è consigliere regionale. Il signor Vinciullo.
Onorevole, perché si chiamano onorevole in Sicilia?
Sì, Vinciullo, che è tra l'altro membro del partito, se non sbaglio, ma lì cambiano sempre mille gruppi parlamentari, un'altra vergogna assoluta. E credo che l'ultima affiliazione del signor Vinciullo sia l'NCD, il partito di Angelino Alfano. Sostiene costui, questo signore, che peraltro ti rivelerò una cosa, caro Parenzo, lo conosco da quando ragazzino abitavo in quel di Siracusa, perché è siracusano, il signor Vincenzo Vinciullo.
Ah, lo conosci?
Sì, lo conosco personalmente, signor Vinciullo.
Questo era all'epoca tutto.
No, che spiega tutto un cazzo.
Vabbè,
no, ma spiega tutto un benamato cazzo,
no,
non c'entra nulla.
I rapporti con la Sicilia, con alcune famiglie di quella zona.
Ma non è
con
vero, ma non ho nessun rapporto.
Alcune famiglie le sveleremo, racconteremo i legami.
Ma non c'è nessun legame, lo conosco.
Ti chiamano Don Cruciani.
Andavamo al mare insieme, non c'entra assolutamente.
Vabbè, abbiamo capito come sei arrivato alla Radio 24.
Ma che cazzo c'entra, Vinciullo? Ma sei impazzito, Vincenzo Vinciullo. Abbiamo difficoltà ad arrivare.
Diffamato un po', dai, chi se ne frega.
Aspetta, difficoltà ad arrivare alla fine del mese, sostiene questo signore. L'immortacci tua, caro Vinciullo, te lo dico con simpatia. L'immortacci tua, però. L'immortacci tua alla romanesca, te lo dico. Come si dice alla milanese? Un insulto alla milanese. Come si può dire? alla padovana, come diresti un insulto tipo li mortacci tu?
Ma ti sia un mona.
Esatto.
Beh, credo come i comuni mortali, e avendo anche una famiglia numerosa, ho come tutti i comuni mortali difficoltà ad arrivare a fine mese.
No, ma ragazzi, non ce la faccio più, io non ce la posso fare. Ma perché uno deve dire che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese? Amico mio, Vinciullo, consigliere regionale in Sicilia, non è possibile. Ancora, pensa che cosa dice. Dice che i costi
ma
del
viaggio... Ma che rapporti avevate con Vinciullo?
Oh, Dio, ma lo conosco da quando sono ragazzino, poi non l'ho più visto.
Ma non l'ho più visto.
Stavamo al mare insieme. Signor Vinciullo era considerato anche con le donne un po' sfigatino, era più è più grande di me. Di 4-5 anni, non mi ricordo, credo 4-5 anni.
Ma quindi cosa, 70 anni?
Ma no, andavamo al mare, avrà 55-56 anni, non lo so, forse più grande. Credo che facesse già, non so se l'avvocato o il notaio, sai quei...
Ma siete legati da...
No, non siamo legati da nulla.
Non lo so.
Tant'è
non lo
che
so,
lo sto sbeffeggiando tranquillamente senza nessun problema. Ma d'altra parte, come sai, per me i legami familiari o di amicizia non contano un cazzo da questo punto di vista. Potrei sbeffeggiare, al contrario di te, io potrei sbeffeggiare anche un mio amico, mio fratello, se la cosa mi convince, no? Se ho Vinciullo, dice che ci sono dei costi del viaggio alti e li mortacci tu alla seconda volta.
Chi proviene da Siracusa, come nel caso mio, fa circa 700 km al giorno nel caso in cui non rimane a Palermo, è chiaro che i costi ci sono, e le posso assicurare che con quello che prendiamo abbiamo anche difficoltà ad arrivare a fine mese.
Bacia Pairat, si potrebbe dire alla milanese, no? Bacia. Però è più forte di mortacci tua, diciamo, no? È più significativo. Sì. I costi del viaggio alti tra Siracusa e Palermo, ragazzi, non ce la faccio. Allora, c'è un altro che si chiama Antonello Cracolici, del Partito Democratico, che dice che prendono 70.000 euro all'anno, ma è una bufala, una cazzata, perché non sono 70.000 euro all'anno, sono di più con i rimborsi, eccetera. Non sono 70.000 euro all'anno, perché ci devono venire a raccontare questa cazzata? Non sono 70.000 euro all'anno, prendono di più, ed è una vergogna, perché il Parlamento siciliano non serve a una mazza, a nulla, se non ai posti di lavoro che...
E a loro serve.
A loro sì. E alla distribuzione di grandi clientele, di grandi... Cioè, se non ci fosse il Parlamento, i siciliani starebbero probabilmente molto meglio o molto peggio, per quelli naturalmente che si rivolgono al Parlamento per trovare posti di lavoro.
O ancora con questa storia dei lauti stipendi, mediamente un parlamentare prende un reddito di circa 65-70 mila euro in un anno.
Non ce la posso fare io, ragazzi, 65-70 mila euro, non è vero, è una puttanata, è veramente una balla. Magari quello è lo stipendio base, poi vanno aggiunte diverse cose. E poi non manca naturalmente un tizio che si chiama Giorgio Assenza di Forza Italia, che sostiene che ci ha rimesso facendo il deputato. Io anche qui alzo le mani, perché veramente uno che ci ha veramente rimesso dei denari nella sua vita facendo soprattutto il deputato regionale, non l'ho mai conosciuto. E invece c'è un sacco di gente che dichiara che ci ha rimesso rispetto alla sua professione. Anche questa è una vergogna.
Ma se lei permette, io avevo un reddito di molto superiore facendo la mia professione di avvocato. Quindi io non sono venuto qua per percepire chissà quali laude e guadagni. Sono venuto qua possibilmente rimettendoci di molto rispetto ai miei guadagni professionali leciti, lecitamente dichiarati, e sui quali pago le tasse.
Vinciullo, chiamami, amico mio, ex amico Vinciullo, chiamami qui, la Zanzara, 80022, come cazzo è il numero, 80024 0024, c'ho 40 numeri in testa, mi sono scordato.
Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì.
Ma nessuna gatta cicova, come dice,
chissà che numeri,
ma
hai
non c'è nessuna gatta che cova, nessuna, dai ragazzi, un po' di ascoltatori. Dove andiamo? Andiamo a Nicolò, Milano, vai.
Aprite le gambe.
Vai, pronto? Nicolò, dimmi.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Ciao, dimmi.
Senti, io non volevo intervenire stasera, però siccome con Salvini hai parlato del canone Rai, sono voluto chiamare e bacchettarti un po', se non ti dispiace.
No, non puoi fare quello che ti pare, basta, ecco. Basta che sei rapido.
Tu fai un po' di disinformazione, te lo dico pur stimandoti tantissimo, perché il tuo stesso giornale ha scritto una serie di articoli in merito, tra cui un trafiletto in cui dice chiaro e tondo che chi ha la radio in casa ma non ha il televisore non paga.
No, ma amico mio, il problema è che lui dice di avere solo il tablet, non ha mai preso la televisione.
Ma neanche col tablet, a meno che non abbia internamente un sintonizzatore atto a ricevere trasmissioni radio.
Non lo so, ma comunque non me ne frega niente a me. Io a un certo
punto non te ne frega mai niente, ma io sono venuto a dirtelo perché comunque poi magari uno ascolta e si...
Non ho capito, Nicolò, secondo te se uno ha il tablet non deve pagare?
Se il tablet non possiede internamente un sintonizzatore...
Ma un sintonizzatore si può vedere la televisione col tablet, amico mio. Cioè si può vedere la televisione col tablet.
Allora, io c'ho davanti...
Ma non la Rai.
Come no? Anche la Rai tu poi non sai un cazzo.
No, puoi vedere,
e come fai a vedere
puoi
vedere
la Rai? Ma c'è l'applicazione della Rai, fenomeno!
Ma non c'entra niente. Non c'entra niente. C'ho anche davanti, guarda, il decreto...
Vabbè, allora qual è il punto?
2016,
andiamo al sodo. Andiamo al sodo. Cioè, appunto, lui dice di non avere la televisione a casa...
Se hai solo la radio, i privati non pagano. Legge 449 del 97, articolo 24, comma 14. Ce l'ho davanti, Cruciani.
Sì, ho capito. Non paghi.
Quindi è una legge pure vecchia di quasi 20 anni.
Se tu hai un tablet, paghi o no?
No.
Solo se il tablet ha un sintonizzatore interno. Certo. Altrimenti, se tu vedi i programmi televisivi tramite internet, non paghi. Perché
paghi
lo stesso... Lo stesso legge di stabilità.
Sì, vabbè, ho capito. Vabbè, Nicolò, però qui la questione è diversa. Nel senso che. Va bene, d'accordo, può darsi pure che tu abbia ragione. Non lo so, nelle pieghe della legge si può trovare qualsiasi cosa. Salvini ha anche detto che non ha mai pagato fino adesso e che probabilmente non pagherà nemmeno se non compra il televisore, non pagherà nemmeno quando ci sarà il canone in bolletta. Lì è diversa la cosa perché potrebbero staccargli la luce.
No, non ti staccano.
Cioè, se non compri il televisore, non paghi nemmeno col canone in bolletta.
No. Se tu non hai il televisore funziona così, anche qua mi sembra incredibile che non lo sappiate.
Ma non lo so, ma io che cazzo ne so, amico mio, ma che me frega, io quando dovrò pagare pago. Dai.
Sai benissimo che gli italiani è la tassa più odiata degli italiani perché
viene percepita
come iniqua. Allora, se tu non hai il televisore, che sia vero o sia falso, puoi anche fare una dichiarazione falsa, poi ne paghi le conseguenze, ma... Tu fai una dichiarazione, adesso siamo in attesa di saperlo perché appena approvano la legge di stabilità 2016 ti dicono le modalità con cui tu poi vai a fare una dichiarazione, autodichiarazione.
E dunque
Rai,
anche se te lo mandano in bolletta...
non hai il televisore.
Okay.
No, tu non te lo mandano in bolletta, tu devi farlo ogni anno, annualmente, devi mandare una dichiarazione in Rai o dove
pensate che
è.
Complicazione. Ciao Nicolò, ho capito benissimo, cioè se non hai il televisore non lo paghi nemmeno col canone in bolletta. Bene, ciao Davide Torino, vai. Davide, dimmi.
Pronto?
Dimmi Davide.
Sì, ciao. Dunque, ho sentito, era già iniziato il programma sul discorso del buon Grillo.
Sì, vai Davide, dimmi su, dai amico, dai, forza.
Non vi sento.
Che mi devi dire su Grillo? Pronto? Che mi devi dire su Grillo?
No, ecco, ho sentito solo Pio Parenzo che diceva appunto, ma se io vado in bagno alla stazione Termini non mi chiedo nemmeno, sento dire come
cauzione.
Ecco, allora, d'accordissimo con Parenzo su questo, ma ancora più d'accordo su Grillo. Ancora più d'accordo perché Grillo non ha altro in mano che un marchio, c'è chi lo utilizza per fare la sua carriera, giustamente, e lui dice, sai che a sto punto se tu mi molli sei diventato grazie.
Non ho capito, allora siamo Mauro, andiamo a riassumere. Sei d'accordo o no con chi vuole mettere una specie di contratto di 150.000 euro nel caso in cui tu esci dal movimento, cioè devi rimborsare Grillo, Casaleggio, non so chi, sei d'accordo o no?
Immagino valga per gli eletti. Presumo.
Arrivederci, pubblicità.
La smettete di far sentire messaggi solo di gente che vi lecca il culo? A me fate cagare, però vi ascolto sempre.
State ascoltando un programma offerto da...
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
Peppi, tesoro, quando torni a casa ricordati di prendere il latte, eh? Ti aspetto.
Ciao Giuseppe, scusa se disturbo. Hai lasciato qua la tua sciarpina, amore. Vientela a riprendere quando vuoi. Ciao coccolo.
Io non capisco chi sono queste persone che lasciano messaggi ambigui. Ambigui.
Dicono tutti così.
Sulla segreteria telefonica, non è mai accaduto. Non è mai...
Quando vengono tanati, dicono tutti così.
Ma tanati da che? Ma no, ma io non avrei nessun problema a dire che ho avuto delle esperienze omosex. Ma non è avvenuto, ciò non avviene. Non è avvenuto e non avviene. Non lo so, qualcuno che millanta una mia presenza in luoghi mai frequentati, tipo casa sua, prendere il latte, la sciarpina, ma cose senza senso. Torna ragazzi, a grande richiesta la mitologica rubrica. Non ce l'avamo fermati, non ci eravamo fermati. Il peggio di Radio Padania.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti.
Allora ragazzi, ospite a Radio Padania un personaggio che si chiama Lennox Ferrone, campione mondiale non so di cosa, un personaggio, caro Parenzo, che ti piacerà moltissimo. Il signor Lennox Ferrone. Senti qualche piccola frase di questo personaggio. Senti.
Vai vedere.
L'Italia deve appartenere agli italiani in primis, ci deve essere una supremazia italiana, gli stranieri stanno bene dove stanno, cioè a casa loro. Io sono un fascista, ma sono fascista quindi dalla nascita, sono nato fascista e penso che morirò nazista.
Cioè questo è curioso, dice sono nato fascista e morirò nazista.
Beh, farà la fine di molti suoi amici di quel regime, farà quella fine.
Senti,
lì.
No, ma senti questa cosa qui. Guarda che questo personaggio è un personaggio incredibile, eh. Senti. Gli amici di Radio Padania, beh, insomma, ci hanno dato qualche piccolo spunto, eh.
Noi in tutti questi anni ci hanno fatto sentire delle cose inesistenti. Abbiamo parlato dell'Olocausto per tanti anni, abbiamo parlato della distruzione degli ebrei. Stiamo parlando, invece dobbiamo parlare della distruzione del mio paese. Allora, nel mio paese non ci vorrebbe la democrazia, non ci vorrebbe neanche il comunismo, non ci vorrebbe un capo, dovrebbe rinascere un Mussolini, un Hitler, ci vorrebbe un capo con delle idee molto chiare sulla disciplina.
Signor Ferrone!
Scusami un istante, ma questo qui ti chiedo di... Visto che tu monitori quotidianamente quella latrina, quella immondezzaio, quella così, quella roba. Scusami, questo qui era un ospite della trasmissione?
Ospite Radio Padania, ospite, anzi, diciamo, non solo ospite, possiamo dire anche comiziante.
Maître à penser.
Senti, Lennox si fa soprannominare Lennox, credo che possa chiamarsi Lennox, però non è detto, Ferrone, senti.
La democrazia non la voglio. Io sono fiero di essere nazifascista. Posso dirti anche che ho due poster di Hitler e Mussolini in camera da letto. Ho una svastica tatuata dietro la schiena.
Senza dubbi né ripensamenti.
Padania. Guarda avanti.
Guarda il nazi, no? Guarda avanti. Padania bella e libera, guarda il nazi.
Senti sulle unioni gay, il signor...
No, ma chiedo scusa, questo signore si può avere il numero, l'indirizzo, il numero civico di questo signore?
Aspetta.
No, perché ho alcuni amici da mandargli a fargli...
Aspetta, che vuoi andare? La brigata ebraica? Il Mossad?
No,
amici del Mossad? Chi?
Alcuni amici per bene, gente con la schiena diritta e la faccia pulita. Alcuni amici che gli ricordano che cos'è l'antifascismo militare. Alcuni amici molto persuasivi.
Senti questo.
Soprattutto di quella non appoggiare questo abominio che sono i matrimoni civili gay. O il fatto i gay pride non esisterebbero più con Lennox Ferrone a capo dell'Italia. Gli omosessuali vivrebbero l'inferno. Io farei vivere a queste persone l'isolamento completo. Sei omosessuale, rimani omosessuale, ma fuori dalla civiltà.
il signor Lennox Ferrone.
Il signor Lennox Ferrone, come tu lo chiami,
io non so chi cazzo è questo,
a mancargli qualche neurone, manca l'uso della lingua italiana, ma questo, diciamo, è
vabbè,
nulla.
Questo dai, questo che c'è,
sì, appunto, questo è nulla.
Mi segnalano che è campione mondiale di extreme fire walking. Extreme fire walking. Comunque, ragazzi, Lennox Ferrone, eh? Nei prossimi giorni ne vedremo delle belle, anzi ne sentiremo delle belle. Don Severino da Potenza, vi ricordo i numeri 800 24 00 24, e l'altro numero per i vostri gentilissimi WhatsApp, gentili nei miei confronti ma anche nei confronti di Parenzo, 393 71 71 701. Don Severino, che credo sia un prete, credo, a meno che non si faccia chiamare anche lui Don come Lennox, ma non credo, no? Don.
Pronto?
Sì, Don Severino, lei è un prete?
No, sono un prete anche da carta d'identità.
Prete vero, prete vero.
Sì, prete vero. Sì.
Prete vero. Mi dica, caro Don Severino.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Allora, normalmente...
Quale buon vento? Qual buon vento, insomma?
Il buon vento è questo, che verso quest'ora qui, quando rientro, diciamo, dalla mia attività, diciamo, parrocchiale, sì, ascolto sempre la Zanzara, che ascolto più volentieri la Zanzara che non Padre Livio.
Ah, questo è buono. Quale... Scusi, Don Severino.
Al quale li scrivo sempre, ma non mi risponde mai perché ormai mi conosce.
Scusi, Don Severino, lei non si scandalizza per il nostro linguaggio qualche volta?
Ma
non
no, ma guarda, ma ascolta, io mi scandalizzo, dato che sono prete, dei preti che predicano bene e razzolano male.
Bene, bravissimo,
cui,
molto bene.
Capisci? Quindi...
quindi lei praticamente è il prete della Zanzara, sostanzialmente.
No, non esageriamo.
Come
non
ci
esageriamo.
Sono quei cappellani nel braccio della morte.
È un ascoltatore. immagino anche critico qualche volta, naturalmente.
Abbastanza.
Ecco, no, bene.
Ho ascoltato... stasera ho ascoltato, diciamo, Salvini, come sì, ascolto ogni lunedì,
sì,
e ha detto quel discorso del canone. Io sì, non è che sia contro, perché capisco, eccetera. Però dico solamente questo, siccome gli italiani, dai sondaggi, non credo che siano tutti pro Salvini,
sì,
allora per la sua stessa motivazione io non devo pagare il canone, perché io non ascolto, non mi piace,
cioè,
Salvini.
Se lui va in televisione, uno potrebbe dire non voglio Salvini in televisione perché non sono d'accordo con quello che dice lui.
Esatto, cioè lo stesso equilibrio, prima cosa. Seconda cosa, sì, è molto bello che un europarlamentare denuncia un come evasore di tasse, questa la dice lunga,
sì,
sul suo politico.
Sì, lei sa benissimo, Don Severino,
bravo,
che
prete,
sul canone della RAI, diciamo, sul non pagamento del canone, per alcuni è addirittura un vanto, non è nemmeno da nascondere il fatto di non pagare il canone. Io per esempio non l'ho pagato per una vita,
però,
devo dire la verità, io per una vita non l'ho pagato il canone, poi a un certo punto no, ma questo...
io ne pago due, quello della parrocchia e quello del
no, poi a un certo punto che è successo, mi è arrivata una volta una lettera a casa in cui si diceva per il passato pari e patta, no, ce ne freghiamo. Se lei da quest'anno paga, cominciamo un nuovo rapporto tra lei, tra noi e Giuseppe Cruciani. E io ho detto, vabbè, ma a questo punto chi se ne frega.
E poi volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda...
Scusi, lei in che parrocchia
diciamo
opera?
Io proprio parrocchia non ne ho, perché ho subito per alcune mie idee, insomma, comunque ora opero, diciamo, a Salerno dando una mano.
Cioè, ma lei non è più prete?
No, sono prete, per carità.
Però non ha più una parrocchia di riferimento, non ha un...
No, do mano a un santuario lì nella zona.
Ma perché le hanno
bisogno.
Tolto la parrocchia, scusi?
E non è qui il luogo.
Ma no, mi dica, che ne so. Se...
mi vengono altri casini.
Si è innamorato di una donna, che
no,
ne so.
No, non sono innamorato né di uomini né di donne. Sono innamorato del Vangelo e della verità. E allora quando si predica...
ha denunciato certo modo, qualche porcheria, ha denunciato stare... qualche prete pedofilo,
no,
che ne so.
No, purtroppo non ne conosco e non... se le conoscessi le denuncierei senza...
Ma che ha fatto? Non ho mica capito
alcun
allora.
Timore. No, ma idee, diciamo, mie personali, politiche, ideologiche, eccetera. Se vuol capire che cosa ho fatto, allora, avrei da dire una cosa su Mario Adinolfi, no?
Dimmi.
Altro mio carissimo, diciamo, amico. Premetto che anch'io, diciamo, non sono molto d'accordo, diciamo, su questa legge, però voglio dire a Mario Adinolfi, che parla a Radio Maria anche lui lunedì,
sì,
e lui si presenta, carissimi fratelli e sorelle in Cristo. Ma chi è lui? Prete, vescovo, papa, uno, va bene, divorziato, risposato dove? A Las Vegas, che ha comprato anche un matrimonio. Ma cosa mi viene a raccontare?
Don Severino, lui dice che è un peccatore, di essere un peccatore. Di
ma
essere
è molto semplice dire di un peccatore. Allora, se sei un peccatore, stai zitto. Io come peccatore, su alcune cose che posso commettere, ai miei fedeli non gli impongo di fare ciò che io non faccio. Gli chiedo ai fedeli, guardate, si sbaglia tutti, uniamoci a Cristo, cerchiamo di convertirci, però non posso imporre qualcuno ciò che non mi riesce. Ti faccio un esempio semplicissimo. Io purtroppo ho il vizio del fumo, ok? D'accordo?
Qualche canna te la fai pure, no?
No, quella ancora no, ancora no. Forse da giovane, quando era all'Istituto d'Arte a Firenze negli anni 70.
Don Severino, però mi scappa una domanda, ma tu ogni tanto, anche con la tona che c'è, ti è venuta la voglia di fare sesso con qualche donna?
Ma Dio mio, sì, ci mancherebbe.
E hai resistito, hai resistito.
Fino ad ora a 57 anni sì, ce l'ho fatta.
Beh, fino a 50, però è dura, eh? È dura.
Ma sai, dipende da come vivi questa cosa. Se la vivi come un tabù, se la vivi come una rinuncia perché devi fare altro, se la vivi, che ne so, per tante altre storie, allora può essere pesante. Ma se la vivi perché, diciamo, l'hai scelta, hai fatto la tua esperienza da giovane, ti sei fidanzato, non è che hai detto il rosario insieme alla ragazza. Per cui quando fai una scelta, cerchi...
Cioè, lei dice sostanzialmente che una volta che ha conosciuto l'azienda... farne anche a meno, ecco.
Beh, insomma, farne a meno però è tosta, è difficile,
beh,
è difficile. Le tentazioni ci sono, dai.
Non so quali problemi posso avere. Se mi fermassi solo all'azienda non ne farei a meno. Ho conosciuto Cristo, che è una cosa diversa dall'azienda.
Grazie Don Severino, a presto, arrivederci. Allora, bravo sto prete,
il classico prete da Zanzara, come ci sono i preti nelle carceri, no? Che stanno vicino ai maledetti, così c'è il prete della Zanzara.
Ma chi è adesso il prete della Zanzara? È un prete normale, no, un ascoltatore.
No, ma ho detto, come ci sono i cappellani nelle carceri che stanno nel braccio
ci
della
sono
morte,
i nostri cappellani
vicino ai maledetti, ci sono i preti che stanno vicini ai maledetti della Zanzara. Mi pare conseguenziale, perfetto.
Allora, dopo un po' di tempo torna con noi. Beh, diciamo che il momento è assolutamente propizio, il senatore, uno dei nostri senatori preferiti, il mio, Parenzo, non il tuo, perché sei addirittura in un contenzioso giudiziario di cui non voglio sapere assolutamente nulla, il senatore Carlo Giovanardi. Buonasera. Ah, buonasera.
Bene. Sì, buonasera.
Come andiamo? Bene. Come andiamo?
Andiamo bene.
Senta, ma
io non ho ricevuto ancora nessuna comunicazione giudiziaria.
No, arriva, non ti preoccupare. Arriva.
Però attendo con fiducia.
La giustizia italiana è lenta
attendo
la giustizia
con
italiana.
Speranza, e metto da parte i soldini allora.
Ecco, bene. Giovanardi, sta zitto, perché su questo argomento sta zitto. Però parliamo di una cosa, caro Giovanardi. La cosa è questa, ma davvero pensi che... Stai zitto, davvero pensi che Elton John non debba stare sul palco con suo marito e magari sentiamo anche con i figli?
Chi l'ha detto? Io ho detto che Elton John è a Sanremo, canta a Sanremo, è un artista, è giusto che canti, però di questa overdose mediatica di cui ovunque spuntano solo coppie omosessuali, coppie lesbiche, l'altro giorno è una trasmissione televisiva e la Sette incominciava con la porno star cattolica, perché deve essere rigorosamente cattolica.
Chi era la porno star cattolica?
Il nome non so, era una trasmissione della Sette, la intervistavano, dice c'è un po' il problema con il mio bambino di 2 anni, gli spiegavi poi la professione che fa la mamma. Allora io dico che a Sanremo canta, fa bene a cantare, però ecco, non deve poi a Sanremo
parlare dici.
No dovesse parlare, ci dovrebbe essere uno che spiega, non so, che un bambino non è un cane o un gatto da nutrire, basta, è un essere umano, un cittadino, ha diritti inalienabili.
Vabbè, d'accordo,
molto più dei presunti diritti di due omosessuali con le smanie paterne o materne, quindi...
Cioè, ma non ho capito, se parla ci deve essere un contraltare, qualcuno...
Beh, bisogna che
vuole andare lei sul palco? Vuole andare lei?
No, però qualcuno che dica che vede qualcosa di mostruosamente sbagliato nel comprarsi dei figli, penso che lo possa dire.
Cioè, lei dice, se lui ha intenzione di... Innanzitutto, partiamo dal presupposto. Secondo lei, deve parlare, può parlare della questione dei figli o no?
No.
Solo cantare.
Lui è lì per cantare, ha un contratto per cantare, giustamente come gli altri cantanti.
Beh, un ospite in teoria può parlare di tutto,
Allora bisogna ospitare un'altra persona che, per esempio, dica le cose che ho detto io prima, che come...
Sì, no, ma ho capito il concetto.
No, come voi sapete, non sono mie, era quella che diceva Oriana Fallaci, ho preso le frasi di Oriana Fallaci, che magari fosse ancora viva, sarebbe in grado con Elton John di fare un duetto interessante.
Sì.
rispetto
è morta a... però comunque insomma, sarebbe...
purtroppo ma però ha lasciato scritte alcune cose molto importanti comunque canta,
cioè ci vuole un Giovanardi ci vuole un Giovanardi sul palco diciamo
ma per carità vabbè Giovanardi c'è una caratteristica vi ricordate quando venni da voi e presi una marea di insulti perché parlammo di Tripoli e dicevo che le tombe nel cimitero di Tripoli con Gheddafi era tutta una balla
sì,
una
come, mi ricordo, sì,
né in cielo né in terra perché non c'era a Tripoli assolutamente una situazione rivoluzionaria e quindi stava per nascere veramente in Libia un disastro la gente ha satanato, ha bevuto fino in fondo quello che Sarkozy gli ha voluto
fare. Allora...
E vi ricordate quando 2 anni e mezzo, 3 anni fa dicevo che il vero problema non è quello dei diritti o delle discriminazioni, ma ci saremmo trovati di fronte a uno scoglio enorme che era quello della compravendita degli ovociti, dei bambini
sì, non ho capito, dunque io non ho capito chi
no, voi, anche voi mi dileggiavate dicendo che non esisteva no, questo problema
beh no, nella legge Cirinna la questione dell'utero in affitto non c'è
adesso, scusami un attimo perfino Vespa ha dovuto dire non avevo capito nulla Vespa ha detto un mese fa su Carlino non avevo capito nulla, cioè non avevo capito qual era l'importanza della posta in gioco.
No, mettiamo ordine un istante prima che mi arrabbi, ma non mi arrabbio. Mettiamo ordine. Uno.
Elton John, andiamo su Elton John.
No, uno con ordine in 30 secondi. Primo, uno. Per fortuna Giovanardi si limita a fare le leggi e alle volte per fortuna non passano e non a fare la scaletta di Sanremo. Questo è già un passo in avanti, primo punto da tenere molto presente. Secondo,
no, però lui dice un'altra cosa. Lui dice siccome
ha detto che non
siccome
può cantare, che deve cantare non deve parlare di niente. Io non ho mai visto gli artisti parlano e hanno l'impegno civile, può piacere o non piacere, può essere considerato incivile l'impegno di Elton John, ma non è questo il tema. Di che Giovanardi ci venga a dire che Elton John, io immagino la scena, che è Giovanardi
ha
è
bisogno
John.
Di un contraltare.
No, ma immagino, ma quale contraltare? Ma che contraltare Elton John? Ma stiamo scherzando.
No, lui dice, siccome Sanremo prima serata, siccome
che sposta l'opinione
aspetta. Beh, probabilmente lui pensa che sposta l'opinione, adesso glielo chiediamo.
L'opinione dei parlamentari che dovranno votare.
Aspetti, Giovanardi, adesso andiamo. Io riassumo, siccome lui dice, prima serata Sanremo. Prima serata, io sono d'accordo. Per me Elton John può dire quello
ma
che vuole, non mi interessa.
Sei qui che lo coccoli, no! lo accarezzi.
Oddio, ho detto che per me può dire quello che vuole Elton John. Sto dicendo un'altra cosa, sto cercando di riassumere quello che dice Giovanardi. Perché
io ti ho detto che
lasciatelo dire a Giovanardi quello che dico. Lasciatelo dire a me. Allora,
ci vuole un contraltare sul palco, giusto?
Scusate, poiché io sono quello che paga la RAI, perché mi trattengono non so quante centinaia di euro, perché la TV di Stato è una TV non libera, ma una TV che deve garantire imparzialità. Oggi, per esempio, un signore che ha rappresentato più o meno 1 milione di persone in piazza, che ha detto, caro Elton John, canta, ma non ti azzardare a usare la mia TV, la TV di Stato,
Gandolfini.
Sì, per fare propaganda.
Vabbè, Gandolfini è lo stesso che ha detto che non si fa sesso se non per procreare, solo per piacere, no. Giusto per inquadrare il personaggio. Però
io
va
non
bene,
l'ho mai sentito dire questa
come
cosa.
No, sul palco. Non
l'ha mai detto una cosa.
Come no, glielo faccio sentire chiaramente.
Ma fatemelo sentire.
No, glielo faccio sentire, fra poco glielo faccio sentire.
Fatemelo sentire.
Adesso non si preoccupa, questo glielo recupero.
Fatemelo sentire.
Beh, Giovanardi, lei sarà stato distratto in quel momento. Ha detto sul palco che il sesso si fa solamente per procreare, non per piacere. Così
fatemelo
ha detto.
Ma perché? Sentire.
Ma magari, ma io non dico
era
che è un crimine.
Distratto,
io le cose che scrivo le documento sempre.
Te lo dico io, era distratto, era impegnato a parlare. No. Caso
vabbè, non ho capito. Siccome
io.
Siccome c'è un signore che rappresenta 1 milione di persone, è stata la Family Day.
Fatemelo sentire.
E dunque, adesso un attimo, lo recuperiamo. Mica siamo.
Però intanto, oggi ha detto una cosa assolutamente giusta. È che il palco della TV di Stato, pagata da me, non deve essere usato per propaganda di nessun tipo.
Ho capito, ma se lui va là e gli fanno delle domande,
allora gli farei anche, posso fargli una domanda anch'io? Perché qui la tabella, no? Perché l'altro
cioè vuoi fare una domanda anche tu, Carlo?
Poiché lo giudice ha detto in Parlamento che non è vero che questi bambini vengono comprati, io ho qua la tabella che dai 170.000 euro, 170.000 euro in California, in quelle zone, fino ai 70.000 euro invece in India, in Thailandia,
ma questo
nei
che
paesi
c'entra?
Poveri.
Ma cosa
allora
dicendo?
Vorrei chiedere a Elton John cosa gli è costato comprare l'ovocita da una donna.
Quanto ma lui te lo dice magari quanto...
No, non me lo dice perché mi dice anche le difficoltà che hanno i figli.
Ma magari non hanno difficoltà.
No, invece ce ne hanno.
Ma magari i suoi non ce le hanno le difficoltà.
Ma sarebbe importante fare una discussione su questo discorso.
Cioè tu dici che se vai sul palco a Sanremo a parlare di queste cose ci vuole qualcuno che faccia da contraltare.
Io dico che è lì. Va
ma
lì
vai tu, fatti invitare
pagato,
a fare delle domande, sarebbe
io,
bellissimo.
Ma io non sono un cantante.
Sarebbe ma no, in questo caso...
Lui non è invitato lì perché ha fatto dei figli. Mi ha detto c'è anche Nicole Kidman. Benissimo, se Nicole Kidman ha fatto la stessa roba non sono d'accordo.
con Nicole Kidman, sono d'accordo con Oriana Fallaci, sono d'accordo.
No,
con
ma capito, quelli... ma che cosa bisogna fare allora se va là a parlare di queste cose?
Che la schiavitù è ma no, ma no,
c'è uno schiavista secondo te, Elton John?
Vabbè, assolutamente sì, ha schiavizzato delle donne, le ha pagate, ha approfittato del bisogno.
Uno schiavista.
Di... certo, delle...
beh, è uno che ha fatto un contratto in California per fare permettere al mondo un figlio, e non è uno schiavista, la schiavitù è un'altra cosa, la schiavitù. Carlo, però, su questo... scusami se te lo dico, un attimo solo che c'è la pubblicità. Io posso capire uno che contrà l'utero in affitto, ma non che sia la schiavitù. Un attimo.
La zanzara.
Siamo con il senatore Carlo Giovanardi, NCD, e siamo anche con ovviamente Davide Parenzo che oggi collegato da Siena. Tra poco
me ne sono andato dall'NCD sbattendo la porta.
Ah, già, è vero, sì, sì, sì.
Proprio per questa questione.
Che è gruppo misto.
Cruciani, senti, dimmi. Che bello questo.
Dimmi, dimmi.
Anche se non ho bambini, mi sento usata, sfruttata come una mucca che partorisce vitelle destinate al mattatoio. E poi continua.
Chi è?
Sempre la stessa. Sì, che offesa, umiliata, mi indigna il silenzio, l'ipocrisia, la vigliaccheria che circonda questa vicenda. Cioè delle persone che si comprano i figli in giro.
Che è una femminista francese, chi è questa?
No,
qua?
È sempre Oriana Fallaci.
Ah, la Fallaci, la Fallaci.
Sempre la...
E vabbè, ma ho capito, ma questo...
Io parlo con un conservatore, perché mi ha veramente, l'altro giorno, quando Cruciani ha risposto,
sì,
un signore che riceve la verità, cioè quello che ha scritto nella sua opinione dissidente, uno dei quattro, dei nove della Corte Suprema Americana, che hanno detto, ma è chiaro che a questo punto noi, avendo legalizzato il matrimonio uomo-uomo, dovremmo legalizzare anche il matrimonio delle tre donne e l'uomo, o viceversa, che ci chiedono, avendo una comunità d'amore, di vivere assieme.
Cioè, non mi
e
dica...
Cruciani a questa obiezione ha risposto, ma non si può, il matrimonio è sempre stato due.
Sì, nei paesi occidentali, progrediti, eccetera, il matrimonio sarà sempre a due.
È sempre stato uomo e donna.
Sì, d'accordo. Poi a un certo punto in qualche paese ha pensato di introdurre il matrimonio omosessuale.
E allora rispondimi logicamente, perché tre persone che si vogliono bene, perché se il fondamento del matrimonio è l'amore,
ma
non possono sposarsi.
Ma l'amore di coppia,
ma l'amore
ha
detto?
Ma ho capito.
Dice un conservatore come Cruciani.
Ma scusa, non sarà fatto
così. Ha avuto tre figli da tre donne diverse. Se le vuole sposare tutte e tre perché si vogliono
bene. Cioè, tu dici che introdurre l'unione gay può portare all'introduzione della poligamia.
L'ha scritto il presidente.
No,
della
ma
Corte
io voglio sapere quello che pensa Giovanardi, no? Quello che
e
pensa.
Io penso esattamente come il presidente della Corte Suprema Americana, che in questa evoluzione è inevitabile che se il parametro per il quale le persone possono sposarsi è l'amore,
sì.
Vittorio Sgarbi, adesso lui me ne vorrà lui contare il matrimonio.
Sì.
Ma se volesse mettere pari tutti i suoi tre figli,
sì,
che sono nati da donne diverse,
che fa?
Dovrebbe sposare tutte e tre.
Vabbè, ma non lo farà mai perché è contro il matrimonio. Allora io
ma
però...
se ne dovesse sposare una sola, gli altri due figli sono discriminati.
Allora anche nel matrimonio si potrebbe fare tra qualche anno, che ne so, anche il matrimonio uomo che animale.
Perché i conservatori si imbrogliano, perché Cruciani, quando ha risposto in quella maniera, era imbarazzatissimo. Perché avendo sdoganato dopo un milione di anni il matrimonio uomo-uomo, non sa cosa dire quando uno gli dice
perché il paletto
la poliandria e la poligamia. Ma
no,
chi lo mette il paletto?
Non ho capito, il paletto è il rapporto a due, ma è sempre stato così.
Ma
quando
il paletto, ma scusate, non me lo mettete neanche due uomini che in natura non possono avere figli? Perché io l'ho detto in Parlamento, lo ripeto a tutti gli ascoltatori: due uomini in un'isola deserta riescono a generare un figlio? No.
E allora?
E allora come fanno a mettere assieme un figlio? Lo comprano.
No, tu dai alla parola comprare un'accezione negativa. In realtà è un contratto che si fa tra una signora che ha bisogno probabilmente di soldi,
sì,
assolutamente, e due signori, un signore, il quale gli dà lo sperma,
sì,
per metterlo nel suo corpo,
sì,
per stare incinta 9 mesi.
Scusami.
Certamente non è una cosa semplice,
sì,
però non capisco la tecnica, perché deve valere per mantenere in vita le persone.
Per i cani e i gatti non è permesso, perché la cerina, lo sai che l'abbiamo detto, l'abbiamo
perché
visto,
deve
l'abbiamo
stare tra le braccia della
il cucciolo deve stare tra le braccia, sì,
ma è peggio
Roma,
ma è peggio
nei
così
canili di Roma non si può allontanare il gattino e il cane appena nato dalla madre, perché avrebbe dei traumi.
E dunque chi fa queste cose, secondo te, oltre ad essere uno schiavista, che cos'è? Un criminale?
Beh,
un criminale?
Sì.
Un criminale.
Infatti a Strasburgo il Parlamento Europeo e le femministe a Parigi stanno introducendo
dunque,
il
secondo
reato
te lo giudice è un criminale? Il senatore, lo giudice, si è comportato da criminale.
In Italia sì, è un criminale.
È un
certo,
criminale.
In Italia se lo fai in Italia è un reato.
Ma è un criminale, uno schiavista se pure lui.
Perché? Tanto ci vuole il bombardamento ormonale per produrre ovociti che sono invasivi e dannosi per la salute.
Ma io rispetto questa opinione, però io, ma non è che non la rispetto.
E la povera sciacurata che in India si vende il suo corpo perché deve mangiare o perché muore di fame e diventa un forno.
Sì.
Dove una, due, tre volte gli fanno fare
Parenzo,
le gravidanze e poi gli portano via il bambino.
No, ma ho capito, quello veramente sono casi limite. Casi limite.
Sull'utero in affitto
sei d'accordo drammaticamente con Giovanardi?
Posso avere
tu,
dei dubbi, sì, non lo, come Giovanardi. Su tutto, però, se in natura esiste Giovanardi, perché in natura c'è anche Giovanardi.
Adesso lo sta insultando.
Ma chi è che parla, scusa?
Parenzo sta insultando adesso, dai, su.
No, ma Parenzo adesso, quella roba che aspetta, gli sta arrivando, quindi ne parleremo in altra.
Parenzo, ma non puoi dire se in natura esiste Giovanardi.
Aspetta, ti dico di più.
Aspetta
che sto tremando per l'arrivo della querela.
Vabbè, ma dai, smettila, su.
Cruciale, posso dire un'altra cosa che mi viene in mente? Magari ne parliamo un'altra volta.
Sì, sì.
Ti sei accorto che hanno sparato in testa un carabiniere? Ammazzandolo come un cane solo perché aveva arrestato due persone che avevano una marea di precedenti e la roba è finita in ottava pagina.
Ma che c'entra? Ne parliamo un'altra volta.
Ne parliamo un'altra volta.
Parenzo, continua quel discorso. Scusa,
no,
continua quel...
se in natura
esiste Giovanardi.
Sono lontano questa volta, non in studio. Se in natura esiste Giovanardi, ne siamo tutti contenti perché è un prodotto della natura.
No, ma tu lo dicevi in un altro senso. Comunque,
No. Nel senso in cui naturale è un prodotto della natura. Giovanardi, cioè esiste in natura una persona che si chiama Giovanardi con quel corpo e con quelle idee. Esiste Giovanardi in natura. Ce ne facciamo una ragione. Giovanardi deve ammettere che in natura esistono anche gli omosessuali, perché sono un prodotto della natura, come Giovanardi che è un prodotto della natura.
Non sono cose naturali gli omosessuali,
ma
Giovanardi?
Non c'è dubbio.
Sì, io ho appena letto la poesia di Pasolini, bellissima, dedicata a sua madre. Una poesia straziante, bellissima, di questo amore assoluto che aveva per la madre, perché la maggioranza degli omosessuali, direi tutti, hanno un rapporto speciale con chi li ha messi al mondo e soprattutto la madre. Quindi non si capisce perché debbano privare il bambino che nasce di questa... Oh, ti ricordo anche una cosa, senti lo sfoggio di erudizione incredibile.
Pazzesco.
Hai mai letto il verso Incipe parve puer risu cognoscere matrem?
No.
Sì, Virgilio, che scrive...
Parenzo,
Virgilio
sì.
Non era cattolico, era leggermente pagano.
Chi è
diceva,
questo?
Incomincia il bambino a riconoscere nel sorriso la madre, perché se un bambino non ha il sorriso della madre e dei genitori, senti che dice Virgilio, né un dio lo degnò della sua mensa, né una dea del suo letto. Cioè diceva, è talmente sfortunato un bambino a cui viene privato il rapporto con la madre, che non avrà né un dio che vuole andare a tavola con lui, né una dea che vorrà giacere
nel suo letto. La cultura classica, come lei sa, c'ha anche l'amore saffico, c'ha tante altre cose.
Infatti Cesare era il marito di tutte le mogli. Ma assolutamente.
Quindi,
ma i romani e i greci andavano a letto con i ragazzini.
Appunto, con i ragazzini.
Ma non si sposavano. Ma se dicevate a Giulio Cesare, dopo che era stato con le mogli e con i mariti, perché lui attivo e mica passivo, perché quelli passivi non è, se gli dicevi che doveva sposare
quelli
un
passivi
uomo,
che facevano?
Vi impalava vivi. Ma
senti
in tutte
una cosa.
Le civiltà, in tutte le religioni,
senti
in tutti
una...
i conetti, ovunque il matrimonio era fra uomo
ma perché
e donna.
Allora non il matrimonio uomo-cane? Forse. Uomo-cane o uomo-animale?
Questo è il terreno sigilloso su cui mi volete portare,
no!
Ma se andate a vedere su internet, se andate a vedere in giro per il mondo, c'è già un'aberrazione terrificante,
assolutamente.
C'è già chi si mette su questo piano.
Ho capito, ma non perché
ma
ci sono
bambini.
Ma non perché ci sono le unioni gay, però.
Ma anche con i bambini. Ma che vuol dire? Ma le unioni gay, a me vanno benissimo, ma scusa, a me due gay che si vogliono bene, che stanno assieme,
no,
evviva,
se uno
allegria.
Ammette l'unione gay dal punto di vista della legge, il matrimonio, non è che poi automaticamente si passa, c'è il pericolo dell'unione tra uomo e animale, questo voglio dire.
Ma chi l'ha detto questo? Io dico che ci sono delle cose che in natura non sono superabili. Se in India sposano le bambine di 10 anni e legalmente lo possono fare, io sono fieramente contrario che una bambina di 9 anni possa andare a sposare un uomo.
Senti, ma la parola checca tu la useresti? È sbagliato usare la parola checca come ha fatto Formigoni?
Ma io non so cosa ha combinato Formigoni.
Ha utilizzato la parola checca isterica
perché ha fatto quella cosa lì. Non...
Tu non lo usi la parola checca isterica? Si può anche usare.
Io guarda, una volta invitate l'Alessandra Gracis, che è quel grande avvocato cassazionista che
l'abbiamo già invitata.
Bravi. Allora io sono d'accordo con, sapete chi? Gli omosessuali, i transessuali normali.
Transessuali normali che significa?
In giro con le piume, con le penne col culo fuori, gay pride, a fare o fanno le prostitute o si vantano. con quelli che fanno il loro lavoro. Sono
ho capito, cioè
con
i transessuali, quelli che non appaiono, diciamo, con i transessuali.
Quelli che non vanno, per esempio, a fare le prostitute, si vanno a fare.
Ma ho capito, fare le prostitute mica è un delitto, cioè.
Ma chi lo dice? Ho detto che ci sono le FBAL. Giustamente, che hanno sono donne, però sono anche uomini, hanno l'attributo virile, eccetera, eccetera, e sfruttano questa loro caratteristica.
Cioè, tu sei d'accordo con le transessuali che non si tagliano il pisello, insomma? Cioè, no, che si tagliano, che se lo tagliano?
La cosa
scusami.
È molto seria, no, tagliare, perché se lo atrofizzano e diventano definitivamente donne, è un conto. Ma se FBAL, se vai a scrivere l'anagrafe come donna, e poi continua a generare bambini come uomo perché c'è gli attributi virili,
ma non
c'è un po' di confusione.
Non genera nessun bambino la signora FBAL, nessuno.
No, si manca lei che può generare come? L'avete vista?
Sì, può generare, ma con le cure ormonali, ma perché tu l'hai vista col pisello di fuori, la signora FBAL, scusa.
Ma basta andare su Dagospia.
Beh,
e
insomma, quello è vero.
Ma quello che vi voglio dire è che ci sono. Non milioni, perché una quota di omosessuali, transessuali normali, grandi nell'editoria, nell'imprenditoria, nel giornalismo, in Parlamento. E poi sono discriminato io, torno a dirlo. Io non ho mai fatto né sindaco di Modena né presidente della regione.
Sei discriminato
mentre
perché?
Crocetta e Nichi Vendola sono stati eletti nelle due regioni più omofobe d'Italia,
cioè,
dicono.
Sei tu di essere
direttamente due volte presidente della regione, vivono
cioè,
con un uomo.
Tu stai dicendo che gli italiani
discriminato.
Tu stai dicendo che in Italia gli eterosessuali sono più discriminati dei gay.
Beh, sicuramente le donne, ci sono 30.000 donne che ogni anno vengono ammazzate, violentate, offese.
Vabbè, quello che
abbiamo 48 denunce in tutta Italia fatte dalle organizzazioni gay al Ministero degli Interni, mettendo assieme tutti e le offese,
cioè tu
i
dici
reati,
che in realtà la storia delle offese
siamo 48 contro 30.000,
cioè sono in realtà i veri discriminati sono gli etero, non gli omo.
No, ho detto che c'è un overdose ormai nei media,
sì,
che è una roba che va fuori dagli occhi, non se ne può più. Ed è forse una ragione per cui l'80% degli italiani casualmente la penso come me, e più il tempo passa nei sondaggi, più gli italiani la pensano
Parenzo,
come me.
Chiudi, dai, che
no,
c'è?
Ma no. Guarda, la cosa più agghiacciante, se si può dire, che ho sentito questa sera, è questa immagine di Giovanardi che fruga nelle mutande della gente. Cioè,
che fruga nelle mutande di che? Che guarda, se quella c'ha il pisello, se non c'ha il pisello.
No, appunto, fruga
è la legge Cerinna che fruga nelle mutande.
Fruga nelle mutande, Giovanardi.
È la legge Cerinna che si inserisce per dare la reversibilità, deve andare a controllare che cosa
fa. Io non ho capito perché lei deve frugare nelle mutande.
Ma io non voglio frugare niente, io voglio che uno faccia quello che gli pare.
Guarda che è incredibile, dici no, quello c'ha il pisello, quello non ce l'ha, quello se l'è tagliato, quello se l'è tagliato.
Sostenete una legge che ma sapete che con quella legge lì i due uomini prendono la reversibilità e un uomo e una donna che hanno dei figli e che non sono sposati non la prendono la reversibilità?
Sì,
di cosa stiamo parlando?
Va bene.
Le unioni civili sono solo fra uomo e donna.
Ciao,
e
grazie.
Le coppie di fatto eterosessuali?
Grazie, ciao Carlo, ciao.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Allora, usciti da questa overdose giovanardiana, grande battaglia.
Infatti, aspetta che mi devo un attimo riprendere, mi sa che mi faccio una vodka perché altrimenti sto male, guarda. No, sto male. Arriva la querela.
Mamma mia, come.
Come tremo.
No, devo fare gli applausi a un signore di cui abbiamo il cellulare, magari.
Amico Giovanardi, lei va tutto titillato, lo hai.
No, no, assolutamente sono totalmente contrario a quello
sì,
che dice.
Ma lo titilli,
no, ma sono totalmente contrario a quello che dice. No, ma io sono Giovanardi, pensa in un modo, io la penso esattamente all'opposto di quello che pensa Giovanardi. Invece tu sei d'accordo con Giovanardi sull'utero in affitto? Assolutamente sì, sull'utero in affitto. Non c'entra niente le parole, sei tu d'accordo con Giovanardi, non io. Diciamo le cose come stanno. Sei d'accordo? Devi avere il coraggio di dire sono d'accordo con Giovanardi. Faccela, cerca di arriva a dirlo.
I muscoli della faccia si bloccano, non riesco.
Sono d'accordo con Giovanardi, dillo, sono d'accordo con Giovanardi. Non ce la fai, non ce la fai. Eppure sei d'accordo, sei d'accordo.
Solo assolutamente. Allora, ti voglio dire una cosa in più.
Dimmi.
Perché in natura Giovanardi esiste, gliel'abbiamo detto in faccia, perché mi pare poi lui non so perché.
Sì, no, tu come al solito sei partito in un modo, poi ti sei tirato indietro. Vabbè, comunque.
Non mi tiro indietro per niente.
Se esiste Giovanardi in natura.
Arriva la querela,
poi allora.
È arrivata la querela, ballano tutti. È arrivata la querela.
Ah, Dio, dai, forza, vai al sodo, dai.
No, devo fare il trenino con le persone che sono qui. È arrivata la querela. Giovanardi mi querela.
Vabbè, allora. C'è un sindaco in provincia di Vicenza che ha detto: ci vuole una legge che non ammette interpretazione da parte dei giudici. Tu vieni dentro casa mia senza essere invitato per delinquere, ti sparo e chiamo il camion dell'umido.
Ho capito, chi è questo qui?
Beh, un tizio che si chiama Valerio Lago, in un paese in provincia di Vicenza. Ora io dico, al di là
no,
della parola...
paese è, perché li conosco tutti quelli.
Il paese si chiama Tezze sul Brenta.
Tezze sul Brenta, come no, certo, Tezze sul Brenta.
Allora, Valerio Lago, poi non si capisce perché ha tolto questo post.
Scusami,
su Facebook.
Fammi indovinare, è della Lega?
Credo di sì, credo
fammi
di sì.
Indovinare, scusami, sì. È della Lega?
Però io sono d'accordo con lui, Immaginavo. Cioè, al di là dei modi, delle espressioni, non mi sembra una cosa così strana. Cioè, ha detto, ci vuole una legge che non ammette interpretazione da parte dei giudici. Tu vieni dentro casa, senza essere invitato dentro casa mia, senza essere invitato per delinquere, io ti sparo e subito dopo chiamo il camion dell'umido. Adesso lascia perdere il camion dell'umido. Questo ha colpito la sensibilità di qualcuno. Ma il concetto è molto semplice. Non ci vogliono interpretazioni. Vieni dentro casa mia, io dentro casa mia posso fare quello che mi pare. Questo è il punto fondamentale, fondamentale. Ma c'è un altro signore che mi sta molto simpatico. Un signore di cui poi ti racconterò, fra poco ti racconterò le gesta. Un signore che ha reagito ad una rapina vicino a Pordenone. Un tizio che si chiama Claudio Uliana, che è titolare di una compravendita di auto nuove usate a Pordenone, il quale ha visto dei ladri, ha reagito, colluttazione, eccetera, eccetera, e poi ha dichiarato quello che ti sto per leggere. Eccolo, tutti i ladri sono avvisati. Se entrano in casa mia, gli taglio la testa. Ho due macete. Ti dico solo questo.
Questo ha detto.
Esatto.
C'è il traffico.
Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego. Il traffico.
No.
La zanzara.
Giorgio Montanini e Padre Pio. Torniamo per un attimo sulla vicenda di Padre Pio,
Padre Pio, c'è scritto proprio: a mezzanotte in convento andava a trovare il diavolo e lo corcava tutte le sere, lunedì, martedì, mercoledì. I confratelli, no, quelli che stavano lì con lui, dicevano: mo' arrivato, mi sentiva le botte sopra, dice: mi sa che è arrivato. Nessuno mai che gli ha dato una cazzo di mano a Dio. Siamo 40, vaffanculo, no. E ho pensato, ma l'inferno, il diavolo è il re dell'inferno, com'è? È puttane, cocaina, alcol e rock and roll. È una cazzo di festa. E mi volete far credere che a mezzanotte, nel bel mezzo della festa... Scusate, devo andarmene in appio. Ma dai, Belze, rimani, ti facciamo un pompino, io lo so, promesso, poraccio.
È il numero uno assoluto. Montanini resta il numero uno. Ma molti ascoltatori, Parenzo, ci hanno mandato dei messaggi sulla vicenda Toscani, no? Che ha segnato un po' questo fine settimana di critiche molto forti da parte di Toscani a Padre Pio dopo la dichiarazione alla Zanzara. Io le riassumerei queste dichiarazioni di Toscani a qualche piccola frase toscaniana, qualche piccola perla toscaniana, direi.
Madonna, Padre Pio, guarda, me lo attaccate su quella mumia, ma non è possibile. Chi è?
Come mumia? Sei in fila per Padre Pio? No, anche tu credo che tu sia in fila per Padre Pio.
È la cosa più schifosa che io conosca. E poi ci sono le stigmate col sangue, le crostine dei suoi fazzoletti, ma è una roba oscena, da sadomaso.
Ma questo trasporto della salma, come lo vedi, il trasporto della mummia?
È una cosa ridicola.
Ma ci sono milioni di persone che ci credono, scusa, ma è terribile, è offensivo.
Parenzo, milioni di persone credevano nel nazismo, va bene?
Ma che c'entra Padre Pio col nazismo?
Quale? Preciso identico.
Ma da uno che fa i soldi vendendo le foto, ma cosa cazzo vuole, Toscani? Ma cosa cazzo vuole? Due foto, due foto. Anche mia nonna sa fare due foto, cazzo.
Poliviero Toscani si è fatto i soldi con le fotografie dei malati terminali di AIDS. Chiaro?
Oliviero Toscani, presidente dell'universo.
Sì, comunque vorrei dire una cosa, la domanda mi nasce spontanea, come diceva qualcuno. Ma chi cazzo è sto fotografo del cazzo? Ma chi è da poter sparare tutte ste minchiate?
Oliviero Toscani.
Allora ragazzi, intanto il Gay Center, il cui portavoce si chiama Fabrizio Marrazzo, replica le parole del segretario della Lega Nord alla Zanzara: Salvini vuole censura in Rai, anche i gay pagano il canone. Salvini vuole ripristinare la censura in Rai, il canone lui non lo paga, ma i gay, come tanti italiani, sì. Ricordiamo che Salvini ha detto proprio in apertura di trasmissione qui alla Zanzara che Elton John si deve limitare a cantare, non deve parlare di unioni e adozioni sul palco all'Ariston. Vabbè, tanto io lo so perché l'ho ascoltato, forse anche voi. Luca da Belluno, anzi prima andiamo a Patrick da Roma, poi Luca da Belluno, Stefano da Roma. Vai, vai, Patrick, Roma.
Pronto?
Dimmi, dimmi.
Ciao, buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto volevo dire questo. Io sono un ragazzo gay di 42 anni.
Sì.
Ho un compagno che ha due figli, perché poi in realtà viene da un matrimonio.
Beh, questa è una situazione interessante, cioè il tuo compagno ha due figli da un precedente matrimonio.
Il mio compagno ha due figli da un precedente matrimonio.
Sì. Da un precedente, da un matrimonio.
È un medico, da un matrimonio che è finito, nel senso che adesso hanno avuto anche il divorzio e stiamo lavorando per poterci sposare noi, per poter creare questa specie di famiglia che è tanto contrastata, insomma.
Bravo.
Vabbè, tu vuoi creare una famiglia con questo tuo compagno, cioè ti vorresti sposare in realtà?
Io assolutamente mi vorrei sposare. Noi,
cioè, ti vorresti sposare come ci sposiamo, come ci possiamo sposare io e Parenzo, non insieme?
Ma io,
diciamo,
mi voglio sposare come i miei genitori mi hanno insegnato che deve essere fatto tra due persone che si vogliono bene, indipendentemente.
Sì, ma tu vuoi il matrimonio con tutti i crismi, cioè nel senso vorresti un matrimonio simile a quello tra gli eterosessuali, oppure ti accontenti anche di questa sorta di
io
formazione?
Non so qual è un matrimonio simile a quello degli eterosessuali.
No, dal punto di vista istituzionale, dico, dal punto di vista.
Vari, nel senso, sicuramente voglio una cosa con una festa dove ci saranno i nostri amici, dove purtroppo.
Vabbè, la festa si può fare pure senza la festa si può fare a prescindere.
Se quello, perché io penso che anche gli eterosessuali comunque mirino a creare un giorno divertente, allegro, oltre a quello dei diritti personali a cui andranno incontro.
Vabbè, tu, insomma, tu vuoi sposarti? Vuoi sposarti?
Io voglio sposarmi, forse con la consapevolezza maggiore di quelli che sono i diritti.
Ma chi te lo fa fare, amico mio? Ma chi te lo... Io, è una cosa un po' scherzosa, per me, figura, io sono a favore del matrimonio esattamente come tra gli eterosessuali e per l'adozione, per cui con me sfondi una porta aperta. Però la domanda sorge spontanea: ma chi cazzo te lo fa fare? Questo dico io.
Ma sai chi è che te lo fa fare? A volte è proprio quel senso di bambino che è qualcosa di non possibile che ti crea veramente quella voglia di volerlo affrontare. Nel senso che forse lo vuoi affrontare.
C'è la difficoltà, c'è il fatto che non ci sia.
Ma più che la difficoltà è proprio la proibizione di un qualcosa in cui tu credi e in cui tu sei stato cresciuto, perché comunque noi italiani crediamo e veniamo cresciuti in questa forma di famiglia, anche se poi vedi, io ascoltavo l'intervista che avete fatto prima con il senatore Giovanardi.
Sì.
E posso capire, anche se poi sai, nella realtà io non è che mi sento molto rappresentato da persone che secondo me non rispettano neanche la cultura in cui io vivo, ma per cultura io parlo anche di cultura scolastica.
Vabbè, ma ci sono soltanto... poi non è che sia l'unico rappresentante in Parlamento, penso... Giovanardi.
No, assolutamente no, però io penso.
Ma tu vuoi anche fare un figlio, Patrick?
Io fare un figlio come
no, fare un figlio voi, nel senso che non farlo tu col tuo compagno perché non lo puoi fare, ma insomma avere un figlio, che ne so, con l'utero in affitto?
Assolutamente sì, ma questa è una mia, assolutamente mi piacerebbe adottare un bambino, perché penso di essere
adottare oppure fare un figlio
io
con l'utero in affitto.
Io sono a favore per un discorso di adozione,
cioè non sei a favore dell'utero in affitto?
No, non è che io non sono,
cioè quello che ha fatto Elton John, domani sarà Sanremo, quello.
Ma guarda, quelle sono tutte cazzate, nel senso, cioè nella realtà di quello che ha fatto una persona con quello che è il suo modo di sentire, lo fa appunto e basta. Quello che gli uteri in affitto non sono stati creati per i gay, gli uteri in affitto sono stati creati per quelle coppie eterosessuali che non potevano avere figli, non è per i gay, cioè non è la coppia gay che ha inventato questa cosa.
Vabbè, Patrick, allora qual è la tua considerazione finale, diciamo, rispetto a quello che hai ascoltato? Che ne so, che ci volevi dire? Al di là del fatto che ti vuoi fidanzare, cioè ti vuoi sposare e vuoi avere un figlio?
Allora, sicuramente io vorrei dire questo. Innanzitutto, i bambini che attualmente esistono in Italia da coppie omogenitoriali sono bambini che esistono e forse io penso che sia giusto.
Ma i due figli del tuo compagno hanno rapporti con te?
Cioè,
sanno che tu sei il compagno, che tu sei
figlio?
Cioè, vi baciate davanti a loro?
Guarda, il più piccolo ha 10 anni da una settimana e io e lui siamo insieme da 9. Quindi tu calcola che viviamo insieme da 9.
No, ma ho capito, vi hanno visto baciarvi? Questo voglio dire. Cioè andare mano nella mano, abbracciarvi, dormire insieme, che ne so.
Se ti posso raccontare una cosa?
Sì.
4-5 anni fa eravamo a una festa di amici, eccetera, e c'era anche il più piccolo dei figli. A un certo punto l'abbiamo messo a dormire perché era tardi, era luna, insomma, c'aveva sonno, eccetera. Ci siamo messi accanto a lui sul letto per farlo addormentare. Lui a un certo punto ha preso la mia testa, la sua testa, le ha avvicinate per farci baciare, ci ha guardato, ha sorriso e poi si è addormentato.
Cioè vi ha fatto baciare lui?
Bellissimo.
Cioè vi ha preso le teste e vi ha fatto baciare.
Sì, perché sa che ci vogliamo bene.
No, ma io, figurati, io guarda, sono convinto che...
Ma è interessante un'altra cosa, scusami, sapere che dice la ex moglie.
La ex moglie di lui, naturalmente.
Allora, guarda, inizialmente è stata una grossa... catastrofe, nel senso, perché sicuramente lei ha dovuto affrontare un qualcosa a cui non era preparata, né psicologicamente né forse per cultura né
e poi invece
e
adesso
poi immaginati la ex moglie, no? E a un certo punto il marito con due figli le dice amore, sono innamorato di
è andata così.
Ho capito, ma come reagisce con i figli? All'inizio voleva togliere i figli.
All'inizio lei ha creduto di poter affrontare questa cosa e di poter far cambiare idea a lui. Gli ha fatto capire che lei sarebbe stata vicino a questa situazione, che sarebbe stata di passaggio. Cioè lei dice no, sarà una cosa di passaggio che tu hai, affrontiamo questa cosa.
Chiamala di passaggio.
Dopodiché quando
amico mio,
lei all'inizio non ha capito esattamente com'era la situazione.
You never come back, si dice, no?
Esatto, you never come back.
No, lui, però, poi, non tu magari sei sempre stato omo, no?
No, io ho avuto le mie. Sì, non mi sono mai sposato.
Aspetta, Patrick, però se mi dai un attimo, io mando la pubblicità, perché poi ti voglio chiedere qualcosa sulla moglie, insomma, sull'ex moglie del tuo attuale compagno, sia sulle parole checca, frocio, finocchio, eccetera eccetera, perché io so che tra di voi, io credo che tu e il tuo compagno ogni tanto la parola frocio, finocchio e checca tra di voi l'ha usata. Un attimo.
Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top.
State ascoltando un programma offerto da
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
Cruciani, quando la tua salma, mi auguro tra 200-300 anni, sarà esposta in una teca di Radio 24, verranno organizzati dei pullman e dei voli charter per venirti a vedere. Fidati.
Luciani, ho la ragazza d'accordo con Mauro da Mantova. Cosa devo fare?
Cruciani, dopo 3 giorni di genitori dell'amorosa per casa, stasera lei non c'è, loro se ne sono andati e io ceno da solo ascoltando la diretta. Oh.
Lasciate perdere, Padre Pio, io quando ascolto la Zanzara mi faccio i cannoni, d'erba.
Luciani, sono in pieno hangover, allora ho detto mi ascolto un po' di Zanzara, ma ho dovuto smettere perché ogni volta che sento parlare il signor Parenzo David mi viene da vomitare in una maniera pazzesca e quindi ho dovuto chiudere il podcast.
Cruciani, amico mio, sono in Giappone ad Osaka ed ecco i famosi cessi che ti puliscono il culo automaticamente.
Tac, selezioni, bagno bidet e poi muovi. Tac, esce e ti spruzza.
Cioè, questo ha mandato il video, Parenzo. Ha mandato il video.
No, non lo dubbi.
Ma tu non hai idea. Ma è pieno di gente che mi manda video di cessi che autopuliscono.
No, ma è una comunità, io me ne rendo conto, effettivamente. È una comunità meravigliosa, variopinta, fatta di pazzi scatenati. Ma la questione è questa, in 30 secondi, se
sì,
mi permetti.
Prego, prego.
Oggi, come sai, sono in trasferta a Siena da mia figlia. Quindi sì, sono fuori, purtroppo, dagli studi. E me ne tolgo perché non partecipo a quell'emozione che c'è. Sentita al telefono la trasmissione, constato che è piena di pubblicità.
Sì.
Vuol dire che è molto ascoltata.
Sì, esatto.
Se sono vere queste due cose, proporrò immediatamente alla dirigente della Confindustria un ritocchino a rialzo per il contratto. Perché?
Ma per chi? Per chi questo?
Per il sottoscritto Parenzo, che è diventato capanna quando rivendica diritti.
Ma vai a far culo, va. Allora, eravamo con Patrick da Roma, che invece ci stava raccontando.
C'è tanta pubblicità, però, guarda, questo è oggettivo.
Che ci stava.
Cioè, al telefono.
Oh, sì, d'accordo, uno si accorge di più della pubblicità.
Ma chi l'ascolta? Perché io sono a Siena, quindi mi tocca stare al telefono. Un conto è stare lì in cuffia, che vedi, fai, gigne. Ma al telefono c'è tanta pubblicità.
Vabbè, c'è tanta pubblicità. Ottimo. Adesso non rompere i coglioni e sentiamo di nuovo Patrick da Roma, il quale. Ci stava raccontando del suo rapporto col compagno, con i due figli, con l'ex moglie del compagno, che non capisco se come l'ha presa, cioè,
male,
all'inizio male e adesso?
Di che
no, quello sì, quello andiamo, quello adesso te lo dico, ma
quello più importante. Inizialmente l'ha presa sicuramente male, cioè, per forza. A questo punto si rende conto che suo marito in realtà non è quello che lei si immaginava.
No, gli piace un'altra cosa, giusto?
Ma è vero, è verissimo.
È così.
Nel senso, a un certo punto te ne fai una ragione, però guarda, l'intelligenza di questa donna è stata quella nel farci comunque. Allora, non ha mai messo lui contro i figli, e questa è una cosa che secondo me era da donna abbastanza.
Cioè, non ha detto tuo padre è diventato frocio.
No, l'ha odiato a lui profondamente, ma in maniera matura, lasciando da parte quelli che potevano essere i figli, nel senso, ha fatto in modo tale che lui potesse avere una vita completamente.
E a lui non ha detto.
Ma attento,
a lui non ha detto io. Non voglio che tu frequenti, non voglio che i miei figli frequentino.
All'inizio sì, però poi. Sai che c'è, noi siamo andati a vivere abbastanza in fretta insieme, per cui a un certo punto ha dovuto sottostare a questa cosa.
Vi chiamate tra di voi Frocio, Finocchio, Checca o no?
Frocio, Finocchio, Checca, no, Zoccola sì, però.
Ah, Zoccola, questo è interessante, Zoccola, la mia Zoccola.
Scusami, voglio dire una
chi
cosa.
È che siete alla pari o c'è qualcuno che è maschio e più femmina, così, nei rapporti?
No, c'è sempre qualcuno che è un po' più, forse leggermente più recettivo rispetto a.
Ma dillo, tanto qui è una trasmissione.
Guarda, io la tua trasmissione l'ascolto sempre. Non sono magari io. Comunque sì, quello sono più passivo, posso essere sicuramente io.
Tu sei più passivo e lui più attivo, diciamo.
Assicuramente.
Tu sei più zoccola o no? Sei tu più zoccola.
No, la zoccola indipendentemente dall'essere attivo o meno.
Che vuol dire zoccola?
È una condizione diversa.
Che vuol dire? Cioè, che vuol dire? Zoccola significa quando vi
chiamate. Te lo dici quando scherzando, magari tu guardi un altro che magari.
Che zoccola che sei, messo anche con la voce normale, mica con la voce la parodia dell'omosessuale, che zoccola, anche in maniera molto. No,
sì, no, senza parodia, no, non facciamo parodia. Lui detesta le parodie. Nel senso,
no, però permettimi questo. Sì. Perché
a te interessa la moglie in realtà.
No, la cosa più interessante è
l'ex moglie, vabbè.
No, ti spiego questo.
Chissà perché ti interessa l'ex moglie, devi confessare qualcosa, no?
No,
che ne so,
io sappia, per una donna è molto più facile, ovviamente, accettare che il marito la incorni con una signora, con un'altra.
Ma chi te l'ha detto sta cosa?
Te lo dico io.
Ma non è
vero.
Ma non è vero.
È un sondaggio scientifico.
Questo non lo so. Nel senso che nella realtà, guarda.
Cioè, è meglio il marito frocio che il marito traditore, guarda, puttaniere, dici?
No, il contrario. È meglio il marito che
sicuramente,
diciamo.
sicuramente ti metti di fronte a una situazione che non ha, non, appunto, non ha ritorno, nel senso non hai nulla da confrontarti con quell'altra persona.
Esatto.
Questo è vero, questo è assolutamente vero.
Cioè,
però
non lo puoi più recuperare, capito? Non hai più armi, non è che se ti rifai le
tette... Però dire che metti in discussione tutto quello che è stato il rapporto precedente.
Prima, certo.
Nel senso che tu dici cazzarola, io a un certo punto
non ci ho capito niente.
Con una persona non ci ho capito niente.
Va bene, grazie Patrick, grandissimo. Okay. Ciao, ciao, ciao.
Grazie
ciao,
a voi,
ciao.
Lo facciamo solo noi di salire sopra il tetto, di pretendere rispetto da chi proprio non ce n'ha. Lo facciamo solo noi.
Ragazzi, lo sapete chi dà ragione a Beppe Grillo sulla sua non dico conversione, cioè sul suo cambiamento, sulla marcia indietro, sulle coppie gay, chiamiamola così, dai. Questo signore che state ascoltando, che si chiama Andrea Tosatto ed è l'autore, un militante del Movimento 5 Stelle, musicista, psicologo, ha fatto l'inno dei 5 Stelle, vive a Dubai. Ciao Andrea, ciao, ciao.
Ciao, ciao Giuseppe, come stai?
Bene, bene. Allora, stai dicendo, tu hai detto che Grillo fa benissimo a dare libertà di coscienza. Tra l'altro, io sostengo una cosa, che la libertà di coscienza... Perché bisogna scandalizzarsi della libertà di coscienza? Cioè, dovrebbe essere automatica per qualsiasi cosa, Parenzo, no? Cioè, non capisco lo stupore...
Beh, scusami, se fosse su qualsiasi cosa, allora non avrebbe senso l'esistenza dei partiti che si presentano con
infatti, secondo me, ci vuole sempre libertà di coscienza su tutto.
Ma che vuol dire? Ma allora ognuno fa quello che gli pare.
No, però c'è un'altra... È vero che Beppe Grillo...
Allora uno perché viene votato.
No, per questa cosa si è contraddetto, perché
no,
ci sono...
No, ma noi ci siamo... Vabbè, ma sai, si sono scandalizzati perché, teoricamente, noi siamo un movimento a democrazia diretta, quindi il portavoce dovrebbe essere soltanto, diciamo, un
ma poi, scusa, la nuova linea, chi l'ha decisa? Non c'è stato un voto online?
No, si è assunto perfettamente la responsabilità Beppe.
Ho capito, però...
Per evitare che ci potessero essere espulsioni tra i senatori per il fatto che un argomento
in deroga, però in deroga, amico mio, non è che si può fare la deroga quando conviene, però cioè anche su questa linea c'è la libertà.
Da dire che noi ci siamo trovati un argomento di portata ciclopica come quello della stepchild adoption, quindi che apre poi la porta a ulteriori valutazioni, no? Messo tra capo e collo della sinistra che porta avanti questa cavalca, questo problema da 40 anni, che sono 40 anni che non lo risolve mai, cioè lo cavalca e non lo risolve per usarlo come arma di distruzione di massa.
Però tu stai dicendo...
Tutte le volte che Renzi deve cavarsi fuori da un problema, o che la sinistra in genere deve cavarsi fuori da un problema, tira fuori le problematiche gay. Infatti io ci tengo anche a dirlo, voglio dire...
Non ho capito, Andrea, perché secondo te ha fatto bene perché ha raccolto un po' l'umore di una parte dell'elettorato delle 5 Stelle che è di destra?
No, lui, diciamo, io qualche giorno fa ero molto arrabbiato per una questione di metodo, no? Perché in Italia si portano sempre avanti le cose in maniera ideologica, con argomentazioni da terzo mondo, no? Se tu guardi questa come è stata affrontata.
Ma tu non eri d'accordo sull'adozione? Non sei d'accordo sull'adozione?
Non sono d'accordo sull'approccio al discorso, nel senso che se tu guardi quanti approfondimenti sono stati fatti? Abbiamo sentito un solo approfondimento.
Ma è una vita, che si approfondisce su questa storia dell'adozione.
Ma no, tu senti la sinistra che dice viva l'amore, conta l'amore, senti la destra che dice forminchioni, che dice che isteriche, Termina che dice malati di mente, la famiglia è quella voluta da Dio. Quindi queste sono le argomentazioni in Italia, capisci? Non c'è mai
Invece tu dici, Andrea, che... nella coppia gay un bambino è a rischio pedofilia.
No, non dico questo. Io non dico questa cosa. Io dico che ci sono delle ricerche che andrebbero analizzate. Alcune, no, andrebbero valutate tutte le cose. Ad esempio, ci sono delle ricerche che dicono che la capacità genitoriale dei gay è assolutamente equiparabile.
No, però tu, genitoriale
degli etero.
Tu sei psicologo.
Ci sono delle ricerche
no?
che dicono che c'è una correlazione aumentata tra omosessualità maschile e pedofilia.
Ma chi lo dice?
Lui dice che ci sono alcune ricerche che sostengono che... Lui cita alcune ricerche.
Lo dice, Parenzo, ti posso portare delle ricerche.
Allora, in alcune ricerche si sostiene che cosa? Che all'interno dei... cioè nelle comunità gay i pedofili sono di più?
Che nella sì, praticamente ci sono delle ricerche che sostengono che mentre vedi anche lì mettere nello stesso calderone ad esempio gay e lesbiche è una forzatura, perché per alcuni versi sono dei mondi diversissimi.
Non c'è dubbio, nell'omosessualità maschile c'è
ad
più
esempio capito? La pedofilia, ad esempio, nell'ambiente lesbo è quasi inesistente. Quindi
nell'ambiente dell'omosessualità maschile, la pedofilia ha una percentuale più alta rispetto agli
eterosessuali. Pare che ci sia una percentuale aumentata fino a 10 volte. Quindi, nel senso,
tra i gay ci sono 10 volte più di pedofili rispetto agli eterosessuali.
Alcune ricerche lo dicono, che andrebbero appunto valutate e verificate.
Però se tu lo dici, Andrea, se tu dici che tra i gay c'è una percentuale 10 volte superiore di pedofili rispetto agli eterosessuali, se tu questa cosa qui la fai notare, significa che un po' ci credi, altrimenti non lo diresti.
No, io credo al fatto che quando si affronta una problematica del genere, ad esempio il fatto che si sia aperta soltanto alla step adoption, no? se tu ci pensi, no? Il fatto che si apra la step adoption e non si apra alle adozioni in genere, no? Questa già è una cosa alla quale i gay dovrebbero ribellarsi, perché è un qualcosa di discriminatorio.
È un altro discorso. Io ti sto parlando però
perché vuol dire che loro, che qualcuno li ritiene in grado di allevare soltanto il figlio del compagno e non in grado di allevare un bambino qualunque. Perché? No?
Sì, no, cioè, va
se
bene,
il gay è idoneo ad allevare
semplicemente che tu devi dare gli stessi diritti a questi bambini che già esistono e che già convivono col partner dell'altro.
Però ragazzi, però
questo.
Però
se tu apri solo la step adoption
usciamo fuori da questa discussione.
Come unica possibilità di formarsi la famiglia, l'utero in
affitto. Ragazzi, però io me ne fotto di questa cosa. Qui voglio capire una cosa. Tu hai detto che tra gli omosessuali uomini la percentuale di pedofili è maggiore.
No, io ho detto che ci sono delle ricerche che andrebbero valutate, cioè che l'approccio dovrebbe basarsi su queste cose.
Ma secondo
qua,
te tu ci credi a queste ricerche o no?
Sì, io credo che sì. Ma io, sai, come psicologo ho il dovere, quando facciamo ad esempio le interviste ai genitori etero,
cioè è un pericolo per i bambini essere dentro una coppia omosessuale?
Non tanto essere dentro la coppia, bisogna valutare se è vero che all'interno che nell'ambiente gay maschile c'è un aumento di pedofilia, perché se fosse vero,
per te è vero,
cioè
no?
Se risultasse vero, diventa difficile monitorare, perché ad esempio c'è una correlazione tra persone abusate che poi possono diventare pedofili in futuro, no? Quindi tu sai
ma
che
per
c'è
te
una
è vero allora
del genere.
Per te è vero un po',
no, dico, allora questa è abbastanza accertata, no? Però qual è la differenza? Che mentre se tu hai a che fare con una persona che è stato un bambino abusato, se tu valuti la persona, no? E la valuti idonea, sai che poi il bambino verrà inserito in un contesto generale, perché non è che la persona che è stata abusata frequenta in maggioranza persone abusate, no? E quindi sai che poi tu esponi il bambino a un contesto che ha un rischio X, no? Se invece è vero e risultasse vero che all'interno della comunità gay c'è una percentuale di pedofilia aumentata, anche se tu monitorizzi la coppia e ti rendi conto che la coppia in realtà è perfettamente idonea, però
il rischio c'è lo stesso.
Vabbè,
ho capito. Ciao caro, ciao ragazzi, ci sentiamo domani, va, 18:30.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Sì, l'ho dato Gesù Cristo, sempre.
Radio 24. La passione si sente.